tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Pretty Girls fra le nostre novità con Company Culture. Buongiorno Ale, buongiorno, buongiorno Mauri, buongiorno Martina,
buongiorno.
Eccoci, buongiorno. Allora, sono reduce, che avete fatto nel weekend? Io ho un bel po' di cose a raccontarvi, sono reduce da un bel weekend a Copenaghen, città meravigliosa dove sono stato già più volte, insomma l'ultima 2 anni fa. Una città che cambia sempre, Maurizio, è una città che evolve in continuazione, una città civile dove è bello vivere, perché dove sarebbe bello vivere, perché a parte il freddo, perché fa freddo, soprattutto l'inverno, però per il resto è un posto dove ti sembra veramente che funzioni tutto. Poi chiaramente chi ci vive e molti amici all'ascolto diranno: ah, beh, ci sono le cose che non funzionano. Sai cosa trovo? Che magari può esserci, per chi viene dall'Italia, una difficoltà ad adattarsi alla grande efficienza, paradossalmente, no? Cioè, quando le cose funzionano tanto, ti viene da dire, forse è un po' rigido, no, come modo di pensare. Quello che, vabbè, comunque i concerti devono cominciare alle, sono da vedere due concerti, uno alle 7:30 e uno alle 8:30. Il primo è cominciato alle 7:30 in punto e il secondo alle 20:29. Quindi una cosa meravigliosa. Tu arrivi, ti siedi, poi vi racconto alla Royal Arena, arrivi,
fa un po' cazzotti con l'esperienza live che ho vissuto io a teatro.
Dove?
A Napoli. Ma non per Napoli, il teatro, in genere, certo. Al teatro succede questo,
sì,
che la voce dice: signore e signori, lo spettacolo sta per avere inizio, prendete posto.
Sì.
Alle ore 20:45 20:45 c'era uno che ordina, ma non è che succede in ogni teatro.
Sì, sì.
E io vedevo uno al bancone, gli era dato uno schiaffo in testa, perché mentre c'era questa voce lui: ce lo prendiamo un bel caffè, cara?
No.
Io gli avrei voluto dire: che cazzo,
no,
prendi?
No.
L'hai sentita la voce,
però,
stronzo?
Però scusa, lì è sbagliato, l'errore non è il suo. L'errore è di chi glielo vende e di chi non fa spettacolo e di chi non fa cominciare lo spettacolo lo stesso. Perché tu a quel punto, se comincia lo spettacolo lo stesso,
ma devi chiudere le porte, però non
prendi...
devi fare entrare mai più.
Esatto, anche perché dai fastidio
anche questo tema, certo.
Sì, io non dimenticherò mai durante il nostro spettacolo uno che è arrivato alle 21:20,
sì,
ha appoggiato il
bellissimo
telefono,
quella cosa è bellissima,
ha appoggiato il telefono sul palcoscenico,
è vero?
Persona, no, però mi è stata raccontata,
posto in prima fila lui,
e poi ho capito chi era.
Sì,
perché teoricamente noi ci possiamo anche arrivare.
Beh, siamo a 3 strette di mano da tutti, praticamente.
Compreso.
Allora,
questo signore, voglio dire chi era,
non
ho paura.
Sì.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Oh, no, era lui.
Sì,
era
lui.
Purtroppo io avevo una scena dove dovevo stare a portata di mano di Alessandro Di Rocchi, altrimenti avrei dato un calcio sia a lui che al telefono.
Lo voglio dire chi era, voglio dire, dai. Non fermatemi, Pippo Franco. Era Pippo Franco. Era uno tipo Pippo Franco, diciamo così, no? Tipo Pippo Franco. Intanto, ragazzi, vi dico, arrivi, allora vi faccio la cronistoria. Arrivi alla location, vabbè, o col taxi, o col, cioè accanto alla Royal Arena di Copenaghen, la Arena Reale di Copenaghen, che è bellissima. A fianco c'è un grande parcheggio, quindi se tu vuoi arrivare con la macchina, arrivi con la macchina, parcheggi la tua macchina a 1 metro dall'ingresso della Royal Arena, o ci sono tutte entrate differenti. Tu entri, dentro hai tutta nuova, diciamo, comunque rifatta da poco. C'è un bel bar, ti prendi, che ne so, dei popcorn, oppure ti prendi una cosa da bere, ti prendi un cioccolato, no?
Ti prendi
quello che vuoi, quello che vuoi. Poi ti metti seduto, belle poltroncine comode.
Esatto,
assolutamente.
Una lista. Allora,
io mi sono preso un Jack Daniels con la Pepsi. Jack and Pepsi. Poi ti puoi prendere, che ne so, delle noccioline, no?
Macedonia.
Ti puoi prendere, no, cioè, ti puoi prendere che ne so, una birretta, no, una fresca birretta. Poi ti metti seduto con la tua birretta, no, il tuo bicchiere, con la bella birretta, c'è il poggia bicchiere, ti appoggi il poggia bicchiere e ti guardi il tuo evento in Santa Pace.
Di Dio.
E poi
bello.
E poi comincia tutto a punto e poi finisci tutti a casa. Tra l'altro sono uscito, c'era una fila di taxi. Quindi tu monti sul taxi.
Proprio come
è una cosa, ti giuro che ti viene voglia. Che io ho detto: ma ci volevo vedere un altro concerto pure domani sera. Dice: ma dobbiamo ripartire. Io ero quasi tentato, non torno più. Cioè, mi vedo un altro concerto, un concerto a sera, praticamente. È una cosa meravigliosa, ragazzi. La fruizione dei concerti. Che Milano è meglio di Roma, ma non perché sia meglio, ma non ha paragone con le grandi città del nord Europa, purtroppo. Cioè, anche Milano ha i suoi limiti. Chiaro che chi viene da Roma, anche Milano è meglio, perché Milano è una città più gestibile. Nel senso, io ricordo diversi concerti visti a Milano, tu scendi dalla metropolitana, c'hai cioè di fronte,
cioè sono la raggiungibili location, più che altro
è tutto più raggiungibile, tutto più fattibile, la città è anche più piccola tendenzialmente da dove ci sono i concerti. A Roma un concerto ti può capitare all'auditorium, al Palaeur, esempio, che... all'auditorium, che per me è comodo, magari per voi è scomodo, viceversa per il parcheggio è un disastro, insomma è un po' veramente un po' così, però ecco, secondo me la cultura, no, di cui tanto parliamo, cioè il fatto che ci possa essere cultura, educazione, cultura, passa anche per questo, la fruizione, facilità, il spazio, è facile o difficile la tua vita? Cioè, lì proprio è tutto pensato per le ciclabili, cioè ci sono i semafori delle ciclabili, le ciclabili hanno un numero, cioè tipo le nostre autostrade, no? Ciclabile 101, tu prendi una bici, vai in giro, poi è città anche più semplice da girare, perché chiaramente è tendenzialmente in piano, quindi insomma è piccolina, non è tutto bene. Però noi neanche nelle città piccoline abbiamo questo tipo di livello di civiltà, e non è un discorso di che siamo meno capaci, è un discorso di abituarci a lavorare in un certo modo, a fare un certo tipo di cose. Vabbè, comunque Copenaghen bellissima, possiamo parlare se volete di Copenaghen, possiamo parlare se volete del concerto di Nick Cave and the Bad Seeds che ho visto sabato sera, meraviglioso. Io pensai farmi due coglioni così, ho detto adesso là mi addormento sicuro.
Vabbè, sei andato
sicuro con le migliori aspettative,
esatto.
Ho detto mi farò due palle clamorose, e invece ragazzi lui,
ma vedi, abbassare le aspettative funziona sempre.
Poi lo dico, no, lui
però
è il
perché
santone.
Prendere il biglietto di un concerto dove pensi che
perché io sono un po' masochista, non...
Vabbè, allora devo dire, le sue,
poi cioè praticamente tu no, perché Nick Cave ragazzi va visto una volta nella vita, è un santone, sì. Cioè, mi ricorda quei telepredicatori, no?
Sì.
Che stanno tra il pubblico e allora adesso alzate le mani, forza Gesù! Allora, cioè, ti giuro, mi sembra una cosa. E tutti alzare le mani. E tra l'altro, è una cosa bella che ti trascina e tu fai delle. Fai delle cose e non ti rendi manco conto di quello che stai facendo, no? Dice, mi ha detto alzare le mani, hai visto che
mani.
È un mix tra Giucas Casella, Gigi Sabani e Antonello Venditti.
Cioè, ma lo chiamavano il Gigi Sabani.
È il Gigi Sabani australiano. Cioè,
gli occhi azzurri.
Era bellissimo. Ti dico, guarda, veramente un'esperienza quasi mistica. Lui che... E tutti quasi, tutti che alzavano le mani, no? Poi saltava. Oh, ragazzi, quasi 70 anni Nick Cave. Saltava 67. Sul palco da tutte le parti. Dopo ascoltiamo qualcosa. Saltava da tutte le parti sul palco.
Vabbè, visto.
Faceva un casino, una grande band con dei cioè, poi devo dire che aveva organizzato, strutturato e arrangiato i brani in modo che era impossibile non essere coinvolto.
Muoversi.
Da live, cioè era proprio una roba veramente pazzesca, coinvolti a ballare, a muoversi, anche se devo dire i danesi sono molto composti, molto composti, cioè non fanno cose proprio,
non fanno
diciamo
non urlano troppo, composti non si dimenano troppo,
bravino.
Concerto a Royal Arena, 16.000 posti sold out, infatti ha aggiunto una seconda data poi domenica sera, ieri sera, chissà com'è andata, adesso glielo chiederemo. Perché sarà il nostro ospite più tardi, lo avremo tra poco. Intanto ragazzi, una cosa molto ma molto importante.
Radio Rock Promotion.
E allora dal 12 al 19 ottobre non perderti la BB Parade, la fiera delle auto usate firmata BB, l'usato di Auto Torino. Scopri le oltre 1000 auto usate delle migliori marche in promozione per te, vantaggi fino a 2500 euro. Vieni nel centro Auto Torino Roma Ovest o delle altre 4 filiali di Roma. Frettati perché dura solo una settimana. Prenota subito il tuo appuntamento su autotorino.it.
Radio Rock Podcast.
Queen con Radio Gag, che poi tra l'altro devo dire Nick Cave è sempre uguale, ma voi ricordate tipo 20 anni fa, è sempre uguale, non è cambiato, è proprio quel taglio dei capelli,
vero,
in quella maniera lì, è sempre uguale,
stile lì molto elegante,
ha quasi 70 anni ed è sempre, e poi tra l'altro due
paragone
ore,
con Antonello Venditti è centrato
quando sta al pianoforte, ragazzi, sembrava troppo Venditti, e Tomo attacca con grande raccordo,
c'è pure il letto tinto pure lui,
vieni con me dietro. Amore grande rac, una cosa già, due ore e quarto di concerto, 22 canzoni, insomma dai, uno che ha quasi 70 anni tutte le sere, pam pam pam, sta sul pezzo, lo mettono forse in crialina, come si dice, in mescalina, lo mettono sotto, sotto aceto, formalina,
la crioterapia,
e la poi crioterapia. Lo tirano fuori poco prima del concerto, perché è una cosa veramente incredibile. Però è un concerto veramente da andare a vedere almeno una volta nella vita. Poi secondo me bisognerebbe vedere un po' tutti i suoi tour, perché questo tour per esempio ovviamente ha eseguito parecchie canzoni dal nuovo lavoro, che a me è piaciuto tantissimo, album. Wild God, molto molto bello secondo me, e magari meno del suo passato, e quindi magari andare a rivedere poi un po' tutti i tour ti permette di variare, cioè di vedere una setlist un po' più varia, no? Comunque vabbè, sentiamo chi c'è, dai, ripartiamo su Telegram al 3899 106 600. Da
Mauri, guarda, Pigi, te lo dico perché adesso tu li vedi i vestiti che sembrano da
veloci, è un rullo,
o come da mezzi punk, o sì, con sì, le camicie sì, franella, li vedi i ragazzi, i giovani, ma se tu gli dici ma perché te vesti così o perché porti quella maglietta, no,
basta, dai,
ma tu lo sai perché ci devi stare così, e quelli ti dicono no, non lo so, non me ne frega niente,
non lo so, non me ne frega niente. Allora senti una cosa, possiamo bandire l'espressione, Mauri, per favore, che ho sentito venendo qua, giovani d'oggi, puoi per favore non dirla mai più, giovani d'oggi, che ti
no,
fa,
no, io l'ho detto in merito
un vecchio novantenne,
l'ho detto in merito,
dai,
al fatto che tanti dicono i giovani d'oggi non sanno questo, non sanno quello, non
ma
sanno
non lo diciamo, non lo diciamo neanche se lo dicono gli altri, c'è, cioè, una cosa veramente, un'espressione veramente orribile. E poi ti posso dire una cosa, giovani d'oggi mi sembra un po', a parte l'espressione vecchia, ma quando si parla dei giovani, no, cioè se li attacchi fai la parte del vecchio, ma poi se li difendi fai la parte un po' del vecchio, no? Cioè uno che difende i giovani è un po' un vecchio automaticamente,
cioè tipo,
no?
Lo zio simpatico,
sì sì sì, quando difendi il giovane, cioè il fatto di difendere i giovani sembra, guarda sto vecchio,
quindi
che
non si deve parlare più,
secondo me non bisogna parlarne, non bisogna parlarne, non esistono.
Basta,
i giovani non esistono.
Ma sono d'accordo con te, ho detto che lo vedo X-Factor, però se tu guardi di quelli che hanno fatto successo davvero solo Mengoni l'ha vinto X-Factor, sennò tutti gli altri non l'hanno
però
vinto,
è così
se te fai
sempre
un esame di tutti quelli
pensa
che
anche
hanno
San
vinto
Remo,
ne sono usciti in pochi, poi dopo c'è stata gente molto valida,
cavoli,
per carità, io sono d'accordo su
ma sì, infatti, però ma quella è, però quella ragazzi è una competizione,
esatto,
no? Puoi
diverse
vincere o poi magari il tempo rielabora queste cose, vedi quanta gente a Sanremo ha vinto e poi con Brian ci siamo dimenticati, e gente che è arrivata ultima,
cioè non è che quello vuol dire quanto tu
farai. I giallesi hanno vinto, Vasco Rossi è arrivato ultimo. Che dobbiamo fare?
Infatti. Quello è ovvio, quindi il problema è che non rispetta.
Vabbè, basta,
calma,
Marco.
Calma.
Marco. Abbiamo capito. Vai, sentiamo, vai.
Buongiorno, ragazzi.
Oh, buongiorno al nostro Andre, maledetto, rielaborato da Gigi Bilancioni. Poi ancora, vai.
Buongiorno, belli.
Ciao, buongiorno.
Ma Ale, quando è che venite a Ostia?
Quando è che venite a Ostia? Ale. Ostia, forza, quando è previsto?
Dal 17 ottobre fino al 27 di ottobre al teatro Nino Manfredi, quindi tra poco,
bellissimo teatro di Ostia. Vai, sentiamo ancora, vai.
Sono tutti buoni a vive così, a vedere gli spettacoli, a fruire gli spettacoli,
bravi,
così. Io l'altra sera sono andato al teatro sabato sera, e c'era l'Apocalisse a Roma,
Apocalisse,
come sapete, e
Apocalisse.
Mi sono fatto a piedi per tornare a casa, mi sono fatto a piedi con un amico, per fortuna non stavo da solo, dal centro storico fino a Lepanto.
Non male.
Da via del Corso.
Bello, bello, bello.
Per carità, non è una lunga camminata, però.
Ho capito. Ragazzi, io concerto di Springsteen.
Roma di notte, no?
Concerto di Springsteen al Circo Massimo. Mi faccio accompagnare al Circo Massimo. Da vedere il concerto da solo. Esco dall'autovettura, entro dentro la location del concerto, il Circo Massimo di Roma. Mi guardo il concerto di
del signor
Bruce Springsteen. C'era anche, pensa, c'era anche Nick Cave per l'appunto. C'era Lars Ulrich
pubblico
dei Metallica e Sting, sì. Eravamo io, Lars Ulrich dei Metallica, Sting e Nick Cave. Finisce il concerto, Sting che va da una parte, Nick Cave va dall'altra, Lars Ulrich che va dall'altra, io dico vabbè, me ne torno a casa, no, che devo fare? Esco, non ci fosse stato un taxi. Uno.
Taxi,
no, tu non ci credi.
Stanno a
tu
termini,
No, tu non ci credi. No, un taxi per dire qualunque cosa. Cioè non c'era niente, ho dovuto fare a piedi da Circo Massi a Porta Via, a piedi.
Vabbè, hai preso l'ST.
che però...
A piedi.
Bella vista.
Ho capito, però insomma ragazzi...
Tuk tuk, non c'era,
comodissimo.
Buongiorno a tutti, buongiorno a
tutta.
E oltre a un telepredicatore che devo dire che è proprio sputato, Nick Cave, a me ricordavo pure sempre un po' Bob dei Twin Peaks.
Un pochino anche, un pochino. Un mix fra il telepredicatore e Bob di Twin Peaks. Bravo.
Tutti sicuri rassicuranti.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Ma a parte la fruibilità dei concerti in queste città, perché da noi cominciano sempre tardi e non rispettano neanche l'orario previsto i musici, insomma le band, i cantanti in questione.
Io ho un'idea.
Io pure ho visto concerti, che ne so, in Svizzera alle 7:30.
Allora io ho un'idea. Io ho un'idea, ragazzi. L'idea è questa. Allora, tendenzialmente nei paesi del nord Europa, o comunque nei paesi più a nord, fa buio prima, la sera fa freddo e quindi si è portati ad anticipare tutto. Quindi si finisce il lavoro e, che so, finisce alle 5, vai direttamente al concerto. Cioè prendi, esci dal lavoro, alle 6 stai al concerto, ti prendi un aperitivo, 6 e mezza stai dentro, alle 7 inizia il concerto, alle 10, 10 e mezza, 11 finisce tutto perché vai a dormire.
E posso dire che è una figata però.
Che è, cioè, una figata, ma dipende molto comodo, secondo me, dall'aspetto geografico, cioè dall'aspetto di dove sei. Prima cosa. Seconda cosa, a Roma, è una città complessa in cui... oltre a non esserci questo discorso qua della, che fa buio presto, del caldo eccetera, del freddo eccetera, è una città nella quale per spostarti ci metti un'ora. E quindi cosa succede? Che io esco dall'ufficio, faccio un salto a casa, oppure vado direttamente al concerto, ma no, diciamo faccio un salto a casa, mi cambio e poi riesco, faccio 45 minuti di macchina, arrivo al concerto e
sono
45 minuti per parcheggiare,
sì, è bravo il parcheggio ed è tardi. Allora che succede? Che l'organizzatore del concerto vede che le persone arrivano tardi e ferma l'artista e dice: aspetta un attimo, cerchiamo di far riempire la venue, no? Anche a teatro succede così, aspettiamo, sì, certo, un attimo e vediamo, sì, se si riempie la sala. Che cosa succede? Che il concerto inizia più tardi e crea un circolo vizioso. Sarebbe come un asino che si morde la coda, no, Mauri? Come un serpente.
Venerdì. È il cane, è il cane.
No, quale cane? È come un coccodrillo che si morde la coda. Cioè, praticamente, che succede? Che arriva uno che dice: vabbè, ma sto arrivato a sto concerto, non iniziava, la prossima volta arrivo più tardi, e così via.
Possiamo dirla una volta per tutti, più tardi. Che quando siete seduti sulle poltrone a aspettare che lo spettacolo inizi, non è un problema degli attori, perché attori da mo' che stanno là.
Certo,
il problema è del pubblico.
Beh, oddio,
che non arriva.
Oddio, ci stanno gli attori. O capitare, delle rockstar, insomma, o dei personaggi che vogliono farsi attendere.
Vabbè,
che
però
aspetta,
quello appunto è per fare un po' i fenomeni,
sì,
no?
Ci sta, cioè, anche quello, ci sta quello. Però ripeto, il problema di Roma, dell'Italia in generale, di Roma nello specifico, è che purtroppo si è creato questo cortocircuito nel quale il pubblico arriva tardi, l'organizzatore aspetta. Allora il pubblico dice: vabbè, arrivo ancora più tardi, che tanto è inutile che vado lì presto, tanto che tanto il concerto prima delle 11 non comincia. Allora se arrivi invece... alle 11 e allora l'organizzatore fa partire alle 11 e mezza, così non se ne esce più, ragazzi.
Capita, perché invece un concerto dove mi hanno iniziato esattamente alle 7:30 spaccate, c'è stato all'auditorium, che io in realtà stavo arrivando con questo principio, hanno iniziato, vedi, a suonare mentre cambia.
Però è buono perché allora ti abitui, cominci a dire: cazzo, è cominciato alle 7:30, esatto, la prossima volta arrivo prima. E magari appunto non torno a casa, vado diretto come fanno in molti altri paesi. Ci fermiamo un secondo, torniamo con i Ghost di Square Hammer. 3899 106 600 per voi. Radio Rock Podcast. Ghost con Square Hammer. Vi ricordo che Radio Rock Italia sbarca anche in FM, la trovi ora a Roma sui 100.5 per Roma e provincia. Radio Rock Italia, musica made in Italy. Ma per chi ci segue non da Lazio, quindi ci segue in DAB in giro per l'Italia, in streaming in giro per l'Italia, sappia che potrà ascoltare Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche dal nostro sito ufficiale radiorockitalia.it o scaricando l'app iOS e Android. Poi, come detto, in DAB Plus nel Lazio, ora anche in FM a Roma sui 100.5 a Roma e provincia. Chissà che non si arrivi ben presto anche a Milano, chissà da questo punto di vista. Tu lo sai, Maurizio,
chissà.
Bravi, chi può dirlo. Allora, Caterina, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Giusto, Mauri, per quel che conta il mio pensiero, la penso esattamente come te. Non come sono te. Belli, giovani, che
non
se
importa,
dedicano alla musica, sono tanti, e di tutte le età, dei 16 a 17, 18, e che portano pezzi vecchi anche. Aia. Cioè, pezzi degli anni 60.
Pezzi,
certo,
vecchi.
Pezzi vecchi. Sai che leggevo a proposito dei pezzi vecchi stamattina? La notizia che tu dici portano pezzi vecchi, no? Potrebbe essere una cosa bella, interessante.
Ma
no?
Anche perché, scusa, alla fine non si parte sempre da là, più o meno. Cioè, quando tu inizi ad avvicinarti a qualcosa, non vai sempre a ripescare un po' quello,
sì, però,
che è stato l'inizio.
Sì, però questo fatto che ripeschi tanto non testimonia forse una crisi di creatività anche della nostra musica? Faccio un esempio. Oggi sul Foglio. Senti questo dato: su 505 film, 505 film proposti dai 9 maggiori studios mondiali, americani e quindi mondiali, tra il 2022 e il 2026, cioè tra il 2022 e il 2026, sono in programma, sono stati realizzati e in programma per l'uscita 505 film. Di questi 505, soltanto il 10% è basato su copioni originali. Cioè, è una cosa che fa riflettere, ragazzi, e questo vale anche nella musica. Cioè, nel senso, si tende sempre di più a prendere dal passato, che cosa si faceva sempre, si è sempre fatta.
Ma dici che non si faceva
però,
prima,
ho capito, ma queste percentuali
no, non lo so,
eh.
Bisognerebbe vedere delle,
per esempio, nel cinema
rispetto a prima,
queste
cioè,
percentuali
prima c'era meno storia, però,
10% solo su copioni originali vuol dire che il 90% sono remake, rielaborazioni.
Ma quando inizi e c'è tutto da fare, è tutto nuovo,
capito,
quando poi vai avanti con gli anni diventa tutto molto più, perché
forse è anche un po' quello,
delle cose già sono state dette, quindi è pure vero che alcune cose vengono rielaborate e appunto c'è un pubblico nuovo che magari non ne ha usufruito e fruito prima, quindi non lo so, non sono proprio operazioni sbagliate. Poi certo, se invece è una mancanza proprio di
contenuto, di idee,
non vorrei che l'una cosa nascondesse l'altra. Vabbè, comunque vediamo. Se non sbaglio, nei film e sulle serie che raccontano le carriere musicali storiche, Queen, Sex Pistols, addirittura Mia Martini, si racconta di ingerenze delle case discografiche. Rispetto alla moda, il vestiario assolutamente non è cambiato nulla. I ragazzi si vestono come i loro idoli, ma pure i Sex Pistols erano una brand band. In Nirvana, che diceva l'ascoltatore, sono davvero un caso eccezionale, secondo me almeno. Vai, sentiamo, sentiamo ancora.
No,
vai.
X Factor, ci stanno tanti giovani interessanti, a me piace molto vederli, e infatti mi piace di più quasi vedere l'audizione bootcamp che tutto il programma. Poi per quanto riguarda il discorso dell'essere costruito, ma non ci scordiamo il Sex Pistol.
Bene, bene, grazie, grazie, vai avanti.
Puglio prima, magari succede adesso, ma se tu ci vai ad aprile, maggio,
ah certo,
nord,
a Copenaghen,
sì, sì, a buio alle 23.
È chiaro che la tendenza si inverte l'estate, perché l'estate è molto più luminoso.
Ma è anche proprio una questione di abitudine.
Non c'è praticamente
alle cose,
per niente.
Di educazione,
esatto,
alle,
esatto,
cose.
Esatto, no, no, è quello. Io criticavo Achille Lauro a giudicare, Giorgio ad accompagnare, che sicuramente Giorgio sarebbe più competente. Dei partecipanti, ho detto che ho visto cose interessanti. Mauri, cos'è tutto questo Livore stamattina, oh Mauri, oh Mauri, questo Livore.
Direttore, gli sordi che me li dà a panna a Copenaghen,
no,
a bevermi la birretta?
Costa tanto,
oggi,
ragazzi,
che degnarsi con la Pepsi e guardarmi l'Eventino, un barra spettacolo, quello che cazzo è?
Allora,
E chi ti dà? Guarda, se non ce l'hai, non ce vai.
No, Maurizio, Maurizio, non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è: io stavo dicendo un'altra cosa, e l'ascoltatore forse non ha colto. Non stavo dicendo andate a Copenaghen a vedervi i concerti. Stavo dicendo come mai a Copenaghen c'è questo modello così funzionante, così,
che prescinde dai soldi, in effetti, c'è un discorso che non c'entrava,
sì,
niente,
così semplice,
cioè,
e noi non ce lo possiamo permettere questo modello. Non ho detto andate a Copenaghen, cioè, nel senso, se chi può andasse a Copenaghen,
certo.
Poi Copenaghen è una città, ragazzi, la Danimarca in generale è costosissima, cioè costa tutto il doppio, perché c'è la corona danese, che insomma è molto molto, come dire, difficile da cambiare rispetto all'euro, e quindi è vero che è molto costoso. Poi dipende sempre quello che fai, che tipo di alberghi vai, che tipo di situazioni scegli.
Sì, ma in genere costa,
vabbè,
perché
però
io
costa,
l'ho girata con degli alberghi assolutamente nella media in
B&B,
dico,
la Danimarca è il paese in assoluto,
sì,
in Europa, e costa di più, non c'è paragone, cioè più della Norvegia, più dell'Islanda. Sì, guarda, io ti dico, la vacanza che ho speso di più in assoluto nella mia vita non è stata l'Islanda, non è stata gli Stati Uniti, quando fai quei tour on the road, e ne ho fatti un paio veramente, che ho fatto 3000 km eccetera. No, la vacanza che ho speso di più è stata Copenaghen più Isole Faroe. Cioè, guarda, una cifra che non ha senso proprio. E parliamo di un paese in Europa. Ho speso, pensate, 2 milioni di euro per questa vacanza. Tanto sono secoli che i vecchi hanno da ridire sui giovani, scrive qualcun altro. Vai, sentiamo ancora, vai.
Circonda la capitale.
Esatto, era quella lì.
E le soste faremo l'amore. E se nasce una bambina, poi la chiameremo Roma.
Ora non riesco a ricordare qual era la canzone di Dick. A un certo punto si è messa al pianoforte, ho detto ecco là, mo attacca veramente con
Vabbè, però avresti pianto tantissimo.
Ho pianto di più così. C'era The Weeping Song, non era lì. Allora, come tag come termine propongo Giovinastri, con smorfie di disgusto alla Clint Eastwood compresa, che è una roba molto da giovane, effettivamente. È molto da giovane. Vai,
buongiorno. Allora, io volevo ritornare un attimo alle coltivazioni d'avocado. Allora, signori, bene, il riscaldamento globale non c'entra niente. Il cambiamento climatico non c'entra niente. Stanno fiorendo le coltivazioni di avocado perché le influencer devono fare le loro ricettine con succhetto di insalata. Che poi le influencer, nel segreto, se mangiano la trippa. Le influencer mangiano la trippa.
Le influencer mangiano la trippa, Mauri. Scrivi.
Ma mangeranno l'uno e l'altro.
La musica nuova su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Emil and the Sniffers con Big Dreams. E allora sentiamo ancora chi c'è. Vai Marco, che vuoi dire? Vai, sentiamo.
Beh, all'auditorium sì. C'è da dire, quelli all'interno, specialmente dentro le sale, comincia l'orario. Infatti l'ultima volta a un concerto stavamo io, Gianni Minà, Cassius Clay e Maradona. Sono arrivato tardi e si sono incazzati e infatti poi non sono più voluti venire a vedere altri concerti con me. E
infatti questa è la cosa che mi piace dell'auditorium, è che tendenzialmente i concerti molto cominciano puntuali, abbastanza in orario.
Ma secondo me per i film non è mancanza di creatività, è proprio mancanza di voglia di rischiare con un progetto totalmente nuovo. Anche. Visto che al cinema non c'era nessuno.
Dici?
È in crisi l'industria cinematografica, la gente si guarda soprattutto roba sulle piattaforme e dice vabbè dai, fammo una
cosa,
una rinnovata a un progetto che ha funzionato già.
La musica e il cinema viene trattato come un prodotto e quindi si propongono già cose già trattate, così si è sicuri che l'investimento sia positivo, mentre invece le cose nuove, le sperimentazioni sono rischiose, ci scrive
però ci
Marco,
sono,
a mio avviso attualmente non si vuole più rischiare.
Cioè ci sono autori o registi che rischiano un po' di più, certo non è il grande cinema o la... cioè devi andarle un po' a cercare, però ci stanno.
Però le serie, per esempio, le serie originali ce ne sono.
Le devi andare un po' a cercare, no? Credo che sia più facile.
Il nostro Boris ce l'ha spiegato più di una volta, no. Cioè le produzioni tendono giustamente a proteggersi sapendo che con un prodotto riescono economicamente a parare, insomma, il business plan, per cui è vero, si rischia meno.
Sentiamo, vai.
Ragazzi, buongiorno, sono Amadeus. I miei ascolti non stanno andando benissimo. Allora ho fatto un tutorial. Prendete il telecomando e dovete premere il 9. Io sono lì. Ciuri!
Bene, allora, è l'imitazione di Amadeus
che proprio oggi
più brutta della bellissima. Non ho mai sentito un'imitazione più brutta di Amadeus. Sembrava tutti tranne Amadeus.
Era un'imitazione.
È vero.
Era Amadeus. Era Amadeus che imitava se stesso, diceva l'imitazione gli è venuta male.
Era Amadeus che imitava Gigi Bilancioni.
Era Amadeus che imitava se stesso male. Nel senso, vabbè.
Buongiorno, Radio Rock. Io vivo in Olanda, ma io penso che la cosa degli orari dipende molto dall'orario della cena, perché questi c'erano alle 5:30-6.
Sì, certo.
E quindi è normale che quando sono le 8 sono le nostre 10:30-11.
Ma perché c'erano le 5:30-6?
Fino alle 11 non cambia niente. Cambia solo la location, che fanno molto più cose all'esterno che all'interno.
Bene.
Ma è tutto correlato, secondo me.
Grazie Andrea, grazie.
Ceni alle 5:30.
Ceni alle 5:30.
Ma
è
bellissimo.
È bellissimo.
Ma
vai a
dormire. Io in realtà vedo anche gente quando vai all'estero che mangia orari normali a tutti gli orari. C'è questa cosa che mangiano 5:30-6, non l'ho mai vista.
Beh, anche negli Stati Uniti d'America cenano alle 6:30.
Iniziano tendenzialmente la giornata prima. Quindi
poi 5:30-6 forse è un po' esagerato, però le 7 sicuramente è un orario di cena.
Le 7 sì, è vero.
Le 7 è un orario di cena. Poi ecco, se vai in Spagna, magari lì cenano alle 22, anche alle 23.
Con la vecchiaia anticipo sempre più l'orario della cena.
Ci stanno dicendo a Roma, sì, dopo ne parliamo. I paesi più costosi, Danimarca, confermo. E Australia, mortacci loro, ci scrive. Com'è l'Australia? Sì, al di là del fatto che è costoso arrivarci con l'aereo, perché è un volo lungo, ma è costosa anche la vita in Australia. Ne parleremo con un aborigeno,
un canguro.
Sentiamo,
via.
Vai, sentiamo.
No, Copenaghen, come diceva il grande Massimo Ruggeri, che Copenaghen.
Benissimo, poi molto bene, vai, sentiamo.
Panicoli al branzino.
Questo là.
Allora, aspetta,
Panicoli al branzino.
È più bello questo.
Sembra Lino Banfi.
Ma sai
però.
perché è inaspettato?
Beh, inaspettato. Le cose più belle sono quelle inaspettate. Brava Martina.
Panicoli al branzino.
Sembrava.
Gigi Bilancini meriterebbe un programma al 9 comunque, sì, come minimo.
Ma guarda, al posto di Amadeus, secondo me.
Mi auguro che la ma non sarebbe,
ma mi stavo domandando, non sarebbe bello avere Gigi Bilancioni sul 9 al posto di Amadeus?
Che fa Amadeus?
Che fa Amadeus? Beh,
Amadeus
male.
A casa che manda i vocali a noi.
Ragioniamo, sì, ragioniamo, non male, non
se
male.
Se finisci di lavorare alle 4:30, allora sì che poi cena alle 6:30.
Sì.
Comunque considera che a un concerto in Danimarca quante persone ci possono andare? La maggior parte delle volte io ne ho visti tipo 50, massimo 100.
No, 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 c'era il palazzetto pieno.
Ma perché?
Erano 16.000 persone sold out.
E la Danimarca è così.
Danimarca, non è che partono, no, perché voleva dire che è pigolina la Danimarca, forse, no? È pigolina, è pigolina, forse è pigolina. Va bene, allora, Nick Cave and the Bad Seeds. Radio Rock Podcast. Alice Cooper con No More Mr. Nice Guy. Vediamo un po', dai, sono le 8:11. Bella, bella, bella. Scrive qualcuno su The Mercy Seat di Nick Cave, che a me ricorda nel ritornello qualcosa di vagamente Irish, di vagamente irlandese, non so perché, però è così. Allora, possibile secondo voi che la mancanza di concetti dipenda in parte da una realtà quotidiana? Di concetti, forse di concerti?
Di concerti.
Che è di concetti?
Dei concetti, forse.
Dei concetti. Dipende in parte da una realtà quotidiana meno vissuta e più omologata, ma tu dici forse per quanto riguarda le idee?
Riguarda l'ispirazione a livello artistico?
No.
Boh, non penso.
Io penso,
no,
che come dica Maurizio, più si va avanti, più chiaramente è stato detto tutto, ma è un po' così, no? E poi se ci pensate, i macrotemi, parliamo per esempio di argomenti di sinossi, di sceneggiature teatrali o cinematografiche, i macrotemi sono quelli, ma dalla notte dei tempi, poi la declinazione...
Però per esempio in letteratura io, insomma, leggo parecchio e ci sono tante cose interessanti che escono, quindi, diciamo, tra virgolette, chiamiamole originali, poi come dici tu, nulla è pienamente originale, ma quello... Nulla lo è mai stato anche all'epoca, anche negli anni 60 e 70.
Con i libri è più facile anche rischiare da un punto di vista imprenditoriale, no? A livello proprio economico, perché parliamo di quello: chi produce assume un rischio nella produzione e nella distribuzione. E probabilmente oggi, da un punto di vista cinematografico e musicale, si tende a rischiare meno.
Però, può darsi, scusa, effettivamente così, anche a livello letterario, cioè magari i bestseller hanno un certo tipo di risonanza con degli argomenti magari già sentiti. Magari il libro figo è un libro un po' più sconosciuto. Io nel cinema vedo un po' quella roba là, cioè ci stanno delle idee buone, magari non sono nella grande distribuzione e ci vuole...
Sì, perché poi mi sembra, se no poi un'altra retorica questa qua, no? Della non ci sono più, una cosa incredibile, cose originali. Magari ci stanno e uno non si ricerca.
Ci stanno delle figate, esatto, cioè ci stanno delle cose in realtà se uno va a pescare veramente interessanti e che non sono pubblicizzate e fruibili come altre.
Bene, allora vediamo un po' le notizie di oggi. Allora, il governo vorrebbe aumentare le pensioni minime di quasi 7 euro, ma che questi anziani non se le spendano tutte in un colpo solo. Mi raccomando. Che poi voglio dire, è un attimo.
Non
no?
tutte in medicine.
No, ma se prendono questi 7 euro e cominciano a fare la bella vita, no?
Sì,
sai come fanno, no?
Sesso,
droghe di vario genere, puttane, no? Escort,
però poco,
prostituti.
Poco.
Ragazzi, allora volevo mandare un appello agli anziani. Allora, un appello importante, che è questo: sta arrivando la bella stagione. Allora,
sta arrivando la brutta stagione.
No, l'inverno è bellissimo, quindi la bella stagione. Sta arrivando la bella stagione. Attenzione ad uscire di casa nelle ore calde.
Non ci stanno
è
le ore
calde. Pericolosissimo.
Ma ci stanno le ore fredde.
Quindi io vi do qualche consiglio: bere tanta acqua, fare tanta pipì, mangiare tanta frutta
e correre.
E droga poca.
Oh, no, niente. No,
zero.
No. A maggior ragione da anziani, vi schioppa tutto.
Ma allora, anziani, ma che
ma
te frega?
Ma che te frega?
Dai.
Scusa,
cioè,
che te frega?
Vai.
Tanto devi morire.
Libero come un ugello.
Ti fai le due vite.
Buttiamoli, quindi.
Dice, secondo me, più si è anziani e più si è legati alla vita.
Allora, io volevo fare un appello importante. Infatti, che leggevo degli articoli interessanti sui vari giornali internazionali questa mattina. E quindi volevo permettermi di fare un appello a tutti gli anziani che ci stanno ascoltando, fruitori di LSD. Allora,
quanti sono?
No, ci sono.
Poi adesso
ci sono
quattro nel mondo. Ok, vai.
No, nel mondo, qua, qui a Radio Rock.
Radio Rock.
Dentro la radio. Allora, attenzione, se voi siete un anziano di 70, 80, 90 anni, ascoltando Radio Rock in questo momento ce ne saranno diversi, e vi fate DLSD, mi raccomando, don't try this at home, tanto per cominciare. E seconda cosa che volevo dire è: fatelo sempre con qualcuno vicino che non
possa
lo fa, che vi può controllare, perché sennò
certo,
un attimo che ve ne provate giù dalla finestra. Esatto. È un attimo che ve ne provate giù dalla finestra.
Che ti muore,
questa
eh?
È la situazione, quindi mi raccomando.
LSD è proprio.
Cioè, beh, LSD, ragazzi.
Fattoni anni 70.
Beh, guarda, ma sono anziani, Maurizio.
Sono anziani, c'è stata una ricerca.
Allora, sai qual è la causa di morte? Adesso, a parte gli scherzi, la causa di morte maggiore per gli anziani?
Per
gli over 80, quella è la causa
incidenti
maggiore.
Domestici.
No, manco per idea.
Infarto.
Vecchiaia. Dai. La seconda, sai qual è? La seconda, sai qual è? LSD. Ah, quindi, dato per cominciare, la terza è il frullatore che ti stacca un dito.
Non è
vero. Inizia a sanguinare e non ti fermi più. Pensate che cadere, che è una delle cose di cui gli anziani hanno più paura.
Sì.
È soltanto al nono posto
dai,
di questa ipotetica classifica.
Pensate.
Di questa classifica ipotetica che è inventata adesso, ma potrebbe essere anche così, no? Certo. Cioè, potrebbe non essere, ma potrebbe anche essere,
anche
no?
Cambiare.
Preserviamo l'anziano in questa maniera.
Dice il contrario.
Dunque, ci sono, pare, 4.000 in Italia in questo momento, 43.000, dico bene, 43.567 anziani. In questo momento in Italia.
Vuoi che almeno 4 non si facciano di LSD?
Io voglio sapere chi ha trovato quei 67.
No, in questo momento in Italia sono 43.567 anziani.
Sì, sono pochi.
In punto di morire, in punto di morte.
Chi lo ha fatto questo censimento?
L'abbiamo fatto
quando?
L'abbiamo fatto adesso. Allora, intanto vietata la vendita e l'utilizzo dei chiodi in prossimità delle stazioni, per paura che uno... decreto già entrato in vigore, non venderanno più chiodi alle stazioni.
No,
infatti molto spesso le serie TV e i film attingono proprio alla letteratura. Alla letteratura ci scrivo.
Notizia, non ho capito.
Non buttare il messaggio all'ascoltatore. Ma io non leggo tutti i messaggi degli ascoltatori. Stanotte l'Iran ha chiuso gli aeroporti per timore di una rappresaglia israeliana, ma li ha riaperti dopo qualche ora. È arrivato un signore che ha chiuso tutto. Poi, dopo qualche minuto, non c'era la rappresaglia, riapriamo. E hanno riaperto. Israele dice che l'ala militare di Hamas è stata sconfitta e fa girare voci sulla morte dell'ennesimo possibile successore di Nasrallah. Nel nord di Gaza un altro attacco israeliano via terra ha fatto circa 20 vittime nelle ultime ore. Una delle vittime dell'attentato a Jaffa del 1 ottobre è un senza tetto con la cittadinanza italiana. Lui è cittadinanza italiana, però è senza tetto e viveva a Jaffa, una delle vittime dell'attentato del 1 ottobre. Dimmi Maurizio, di
quando
pure.
Piove sempre sul bagnato, pensavo questo oltre senza tetto pure. Cioè fatalità, muore lui.
Lo so, che dobbiamo fare, ragazzi? È morto
senza tetto, che non si riparano.
Allora ripari le bombe, ripari. Allora che poi non erano le bombe, era questa cosa, gli spari, arrivano gli spari.
Cosa sia? Tu fai vuoi fare il senza tetto?
Questo è un po' il rovescio della medaglia del senza tetto, però, nel senso che è bello fare il senza tetto, però.
Ma no, ma è bello perché?
No, poco, nel senso poco.
Poco bello.
Dipende, diciamo.
No, c'ha dei lati positivi, no? Sei sempre all'aria aperta.
Sì, certo, non hai padroni.
Non hai padroni.
Buona.
Respirare buona, ma se
non mangi,
ma se fanno poi una sventagliata di mitra, se fanno poi una sventagliata di mitra, ti pigli tu. Quindi questo è il rischio. Non c'è niente.
Beh, del resto hai fatto una bella vita, dai.
D'altra parte, se
lamentare.
Uno stava a casa sua, dentro le mura domestiche, sventagliava il mitra, lui stava lì tranquillo perché sventagliava fuori. Lui dentro che gli frega.
Mentre
non è colpa sua. Intendiamoci, Maurizio, intendiamoci, non è colpa sua.
C'ha le sue responsabilità.
No, ma no, è una scelta di vita. È una scelta di vita. Ci sono tantissimi senza detto. Io non conosco i diversi. Tu li domandi, ma vuoi stare dentro casa? No, non voglio stare dentro casa. No. Vuoi fare questa vita? Voglio fare questa
perché
vita.
Ne hai conosciuti tanti.
Perché un periodo andavo con un amico mio a intervistare senza tetto per fare un reportage. Insieme a Bicce e Bocchicchio.
Ma perché non, allora ci si lamenta che non ci sono sceneggiature originali. Perché non ne scrivi una?
Non ne scrivo perché sono pigro. Fantasia. Un pigrone. Non mi va. Purtroppo sono un pigrone.
Il pappagallo non scrive. Pappagallo non scrive.
Attengo la letteratura.
Allora, intanto poi c'è il Financial Times che dice che l'Ucraina starebbe pensando di cedere alla Russia una parte dei territori occupati pur di entrare nella NATO. Che poi era la soluzione che si prospettava già mesi fa. Cioè dire, vabbè, congeliamo la situazione, gli diamo sui territori, però poi entriamo nella NATO. entriamo nell'Unione Europea in maniera tale che poi basta, sul resto non mi puoi più rompere le palle, perché cioè mettiamo una che potrebbe essere magari
le
un modo,
le persone che vivono in quei territori
si attaccano al cazzo, Maurizio, che devo
anche
due anni e mezzo, quasi tre, dei morti ammazzati, e diciamo ma sai che c'è, potevano avere una soluzione tre anni fa,
sì, però con questo principio continui per altri due anni e mezzo a ammazzare gente, cioè qual è l'obiettivo principale, è fermare la guerra, fermare i morti,
fermare
o
la
è
guerra.
Se è fermare la guerra, fermamola. Radio Rock Podcast. Una delle nostre novità sono i Drag Church di Slide to Me. Vediamo chi c'è. Allora, 3899 106 600.
Letteratura.
Vicino alle stazioni, divieto di usare i chiodi di garofano in cucina. Anche, potrebbe essere anche un'idea questa.
Beh,
qui,
ragazzi, ma se lo facevano tre anni fa non potevano svecchiare gli armamentari.
Ah, tu dici tutta una situazione dietrologica del fatto che volevano svecchiare gli armamentari. Beh, non mi pare,
c'è,
stanno raschiando il
serve,
fondo del
no?
barile. Quindi non credo che sia,
già svecchiati tipo dopo un anno,
sì,
credo,
ma non credo che sia quello
il
punto, sinceramente. La Emirates, questa notizia, ha vietato walkie talkie e cerca persone sui propri aerei. Qui ha detto non sarà più possibile portare a bordo degli aerei Emirates dei walkie talkie e dei cerca persone.
Beh, ragionevole visto il periodo,
perché potrebbero esplodere, però vabbè, però io dico, ma cerca persone, ma perché può esplodere anche un telefono, un dispositivo, un
in effetti dipende
Kindle,
da dove viene prodotto,
un iPad,
esatto, cioè
può che fare. No? Come no?
Forse ho detto.
Beh, però lì il problema era che erano
perché
stati
no?
prodotti.
Perché no? Scusa, no?
In Israele, quindi in realtà dipende da dove sono stati prodotti.
Ho capito, allora mettici i prodotti in Israele,
esatto,
al limite. Non è che...
Stavo ragionando in separati.
Secondo me tra poco sarà vietato anche quello. Il dispositivo elettronico dovrà essere lasciato da qualche parte e ripreso a termine al volo.
Beh, ma come te lo
come
mangi?
Fai a
lo lancia?
No, farà,
lasci a terra,
andrà
lo lasci,
passato,
scusa,
andrà passato sotto uno scanner che verifica ipotetica presenza.
Quello
già
è così, cioè così quando fai i controlli di sicurezza il telefono passa attraverso uno scanner.
Faranno delle cassettine anti-boom.
Ma che cosa dici?
Delle cassettine.
Non perdere, fallo parlare.
Le cassettine.
Ma cosa ti
cazzo?
Inventi?
Digli di sì, io a volte gli dico sì, come i matti. Dico
sì, per forza, perché scusa, lo passi.
Le cassettine.
Il cerca persone, lo puoi mettere dentro al coso.
E li fai passa sotto il coso che già c'è il controllo, no? Poi, quando sali le scale, non so, signora, buonasera, questo è il mio biglietto. Metta qui.
Ma cosa metta qui? Non capisco
persone,
un cazzo di quello che stai dicendo.
Il cerca persone,
non ho capito.
Il telefono, il tuo tablet.
Ma perché?
Ci saranno delle cassette, perché se scoppia,
ma
non fa danni.
Passa
no?
nel metal detector. Che
mettiamo,
cazzo deve scoppiare?
Mettiamo che sono intelligenti i terroristi, che hanno trovato un modo che tu superi i cosi, ma poi fa boom. Tu prendi la cassettina.
Che devo fare? Che devo fare stamattina?
Sì.
La cassettina.
Allora, 25 persone sono indagate per i bilanci falsi all'ospedale Molinetto di Torino. Papa Francesco promuoverà invece 21 vescovi a cardinali.
Con la cassettina.
Così l'80% degli aventi diritto al voto in conclave sono di sua nomina. Ci ha messo tutti i suoi. Non c'è nessuno statunitense. 4 sono italiani. Mentre la. Ricordate la storia della tennista italiana Camilla Giorgi?
Sì.
Fuggita,
è scappata
per non pagare il fisco, si è tolta, ha rinunciato al tesseramento ATP, è anche italiana, fit come cazzo si chiama? Fit.
Sì,
bene, è riapparsa Verissimo e ha detto: non è vero nulla, non sono scappata dal fisco, sto considerando una carriera da attrice. Per questo sono scappata, ma non sono scappata.
No, ha detto è rimasta sempre in Italia.
No, per questo, secondo voi,
che
sono scappata.
I problemi con il fisco.
Non ha pianificato i problemi e non voglio riprendere con il tennis. Via. Al raduno della Lega di Pontida, invece, 4 ore, prato mezzo pieno, dobbiamo dire, prato mezzo pieno, non è andata sold out. La Lega di Pontida.
Ci sono delle riprese dall'alto imbarazzanti.
Imbarazzanti. Salvini ha parlato per ultimo, dopo governatori, deputati, Vannacci e una sfila di politici europei di estrema destra, in presenza Wilders, Ventura, Zvazek, Orban e in video Bolsonaro e Bardella. E quindi poi la chiusura è aspettata tipo main act, no?
L'atto finale,
il più importante performer è stato Matteo Salvini con uno striscione sabato contro Tajani, che ha fatto arrabbiare Salvini, si è infuriato e ha definito i giovani quattro scemi,
insomma, ci stavano striscioni e...
Si è infuriato. Anna dice, secondo me non è vero proprio che ormai sarà già detto tutto, specialmente nelle produzioni hollywoodiane, che tendono a dire sempre le stesse cose, a trattare sempre gli stessi temi, eccetto in poche notevoli eccezioni. Ma il problema maggiore, peggiore secondo me, è la maniera in cui vengono dette. Cioè le tecniche narrative sono fossilizzate. Le scene, i dialoghi sono scritti da manuale, non creative writing. Attenzione, tuona e va giù duro la nostra Anna rispetto a questo. In realtà dietro c'è una meravigliosa storia, che Israele ha venduto moltissimi cercaversioni esplosivi proprio a Hezbollah. C'è una meravigliosa storia dietro.
Ah, ecco la storia.
Un'ipotesi di complotto, un complotto, una leggenda o una cosa che affonda le radici nella verità?
Vogliamo farci un film con
che
questa storia, per favore?
Ah, tu dici il film di Israele che vende tra vent'anni magari.
Ho pensato che alcune guerre fossero fatte
hai pensato,
per
scrivere
dei film.
Ma dai, addirittura.
Sì.
Hai pensato questo?
No, i cazzi non ci stanno bene, ma se te hai detto fosse perché... Tu sicuramente sai qualcosa. Vuota il sacco.
Parla, Mauri, parla.
Traiani contro Traiani.
Conto Traiani.
Sempre peggio.
Dunque, invece, nel fine settimana ancora ritardi sui treni alta velocità a causa di guasti in due punti diversi, a Orte e a Caserta. Perciò dicevamo via con questi chiodi. La Germania mercoledì annuncerà che quest'anno invece di crescere andrà in recessione.
Ma lo ha deciso? Dello
0,2% lo annuncerà. La manifestazione pro-palestina di sabato a Roma ha visto qualche scontro e l'emissione di 38 fogli di via. In Congo sono iniziate le vaccinazioni contro la Mpox, il vaiolo delle scimmie, ma le dosi sono poche. Gli exit poll delle presidenziali in Tunisia prevedono la vincita dell'uscente autoritario Saied con l'89% delle preferenze. Quindi diciamo praticamente un plebiscito a favore del signor Saied. Oh, lavoratori ieri in sciopero, i lavoratori del tessile di Prato, che non hanno mai giorni liberi. Quindi sciopereranno.
Neanche di domenica?
Sì. Una signora, ebbene, se ti tornano mai i giorni liberi, che cazzo vuol dire anche di domenica? Non ce l'avevano i giorni liberi.
No, perché
liberi.
Già mi chiedevo, ma fanno lo sciopero la domenica?
No, poi, no,
scusa. Cioè, ma se fanno lo sciopero perché non c'hanno mai i giorni liberi?
Che modo è?
No, perché facevo, ma ti pare che fai lo sciopero la domenica? A chi interessa?
Radio Rock Podcast.
Deutschland, loro sono i Rammstein su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da qui. Vai, sentiamo. Cassettina, la cassettina, va, sentiamo. Allora,
quando sciopero la domenica,
no, aspetta, non ho capito una mazza.
La possiamo rimettere?
Secondo me che ha detto questo nostro amico?
Possiamo rimettere tutta la trasmissione dall'inizio.
Io ho capito, porco due soltanto.
No, io pure, ma.
Pure te?
Sì.
No, non lo so. Tu che hai capito, Mauri?
Un po' ibrido, io l'ho capito un po' ibrido.
Non ho capito nulla.
Cassettina. Allora, no, facciamo così. Prima, Mauri, prova te. Sei pronto?
Che cosa?
No, però dai. Sei pronto? Dai.
Sì.
Allora, vai, vado.
Quando sciopero la domenica.
Vai. Che ha detto? Che ha detto?
Io ho capito.
Io ho capito.
Quando sciopero la domenica.
M2.
No, allora aspetta, Martina Carona.
Quando sciopero la domenica M2.
Allora, fanno sciopero Martina N2. Sicuro che avrebbe già senso. Sicuro che non ha detto fanno sciopero domenica mattina paniconi
al branzino.
Ricordavo anche più com'è.
Non penso
al branzino. A me sembrava più quello.
Riascoltiamo
sì. Vediamo un po' un attimo. Vai.
Quando sciopero la domenica
paniconi al branzino.
Vedi
l'ha detto.
Lo dice chiaramente.
Per renderla più semplice, che è troppo complicata, è troppo facile così. La vogliamo sentire a due?
Sì.
A per due, vai. Allora, ho capito.
Per me è più chiaro.
Io adesso che l'ho sentita per due, l'ho sentita, l'ho capita.
Camma 2.
Camma 2.
Ma non sciopero la domenica mattina. Camma 2.
Camma 2 è come camma fa praticamente, no? Camma fa un'altra volta, camma 2.
Capito, per 2.
La prima volta che lo dice è camma fa, la seconda è camma 2.
Basta, no?
Non lo so, secondo voi che ha detto questo nostro amico? Vai, sentiamo, vai.
Cassettiera, tre stronzi.
Va bene. Allora, intanto c'è la notizia dell'ultima ora, troiani contro troioni, fanno
eccolo
finta di essere sordi, ma in realtà ci vedono benissimo. Questa notizia è l'ultima ora. Sentiamo ancora, sentiamo, vai.
Salve, non so se avete visto sta tavola, no? Che vi allego.
Quale favola? Ah, la tavola, la tavola.
Da un'intelligenza artificiale.
Sì.
E viene una cacca, ovviamente, cioè c'è il treno che sembra che sta sfondando la banchina. Come fa a notare Recchioni, che è una vostra vecchia conoscenza.
No, un nostro amico.
Cioè, non si poteva veramente fare un contest per fumettisti emergenti?
Certo, certo.
Chi vince disegna la tavola? No, ci dobbiamo affidare all'intelligenza artificiale, che è proprio quella che ruba il lavoro agli illustratori.
Guarda,
fermi tutti, fermi tutti.
Artificiale,
diciamolo subito che l'intelligenza artificiale ruba il lavoro ai giovani fumettisti. Scrivi questo qua, Maurizio. Scrivi questo articolo. Scrivi questo articolo.
Scrivi quanto segue.
Allora, aspetta, fermi tutti.
Intelligenza artificiale.
Fammi chiamare ChatGPT.
Chiamalo un attimo.
Aspetta, fermo. Fermo. Allora, start now. Io scrivo. Sei pronto? Io scrivo, Maurizio.
Intelligenza.
Scrivimi quando il vento scuote pure l'arberi.
Vediamo che esce fuori, Scrivimi. Oddio, che ho fatto? Che è successo?
Che stai dicendo?
Scrivimi.
Scrivimi un articolo che abbia come titolo
intelligenza artificiale.
Alfaciale.
Alfa con l'L?
Intelligenza. Che poi, se tu ci pensi, alfaciale, cioè alfa intesa come inizio, l'alfa,
sì,
no?
Come l'alfa.
Del ciale, capito?
Cos'è il ciale?
Chalice.
Il chalice.
Praticamente.
Certo. Ma voi vi prendete mai? Vi siete mai presi il Viagra, voi?
Voglia.
Te l'hai preso?
Ma
che dici? Che dici? Ti sei preso mai? Tu sei presa? Che ne hai risposto? Poco, ma me lo pi. Allora, volevo fare un appello a tutti i cardiopatici. Il Viagra... ha detto un amico mio che è cardiopatico, mi ha detto che fa bene, dice il Viagra.
Cos'era questa mossa?
E per capire che è morto.
Ecco.
Che fa bene, mi ha detto prima che è morto. Allora, attenzione.
No, la prescrizione medica. Infatti,
via domani quell'amico nostro.
Ma non era morto.
Domani, ti ricordi?
È resuscitato.
Allora, l'intelligenza... No, com'era? Alfaciale.
Alfaciale.
Alfaciale. Alfaciale. Ruba il lavoro... Ai fumetti, agli illustratori
professionisti emergenti.
No, però scusate, perché dovete inventare le cose? Scusa, sentiamo.
Salve, non so se avete visto sta tavola, no? Che più di Lego. Luca Comics la fa disegnare da un'intelligenza artificiale e viene una cacca, ovviamente, cioè c'è il treno.
Una cacca, vai, sentiamo.
Sta sfondando la banchina.
Sì.
Come fa a notare Recchioni, che è una vostra vecchia conoscenza.
Un nostro amico.
Cioè, non si poteva veramente fare un contest per fumettisti emergenti?
Scrivi.
Chi vince disegna la tavola? No, ci dobbiamo affidare all'intelligenza artificiale, che è proprio quella che ruba il lavoro agli illustratori e ai fumettisti.
Agli illustratori.
Una scelta veramente
e ai
discutibile.
Anche questo.
È una scelta.
Agli illustratori e ai fumettisti è una scelta discutibile.
Agli illustratori?
Sì.
E fumettisti.
Illustratori
e fumettisti.
Sai qual è la cosa più bella? La serietà con la quale Emilio sta prendendo e la sta scrivendo. Guarda.
Che è
una
roba da chiodi. Com'è che diceva?
No, diceva una roba vergognosa.
Discutibile.
Una roba discutibile.
Discutibile.
No, non ha detto così.
Sì,
dai,
sì,
perché
sì,
dire così?
Quella che ruba il lavoro agli illustratori e ai fumettisti. Una scelta veramente
una
discutibile.
Scelta veramente discutibile. Dai.
Però voglio scrivere bene, capito?
No, visto. Cioè, guarda, lo devo.
Anche perché ci teniamo tutti. Proprio il mondo è appeso a questa ricerca. Prego, Emilio, vai, falla con cura. Arfaciale.
Perché noi sprechiamo
allora,
tempo in questo
scrivimi
modo?
Un articolo. Eccolo qua. L'ha mangiato. Allora, incredibile. Allora, ha preparato l'articolo. Eccolo qua, mazza, è lunghissimo tra l'altro. Vabbè. Negli ultimi anni, forse devo dire che doveva essere breve.
Sì, però leggi i passi salienti.
Sì,
eh?
Sì. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante in settori impensabili fino a poco tempo fa. Tra le innovazioni più controverse vi è l'ascesa dell'IA generativa, hai capito? Una scelta davvero discutibile. È bellissimo, un'intelligenza artificiale che critica l'intelligenza artificiale. La dice una scelta, la questione etica dietro l'uso di IA per la produzione artistica è profonda. L'arte storicamente, ci dice l'intelligenza artificiale, è stata sempre stata l'espressione dell'animo umano, una finestra sulle emozioni. Però ChatGPT sei di una retorica insopportabile.
Mamma mia, ragazzi.
Sulle storie e sulle culture che ci definiscono. Ridurre questo processo a una mera formula algoritmica, scrive ChatGPT, pone interrogativi sulla direzione che la nostra società vuole intraprendere. L'uso dell'IA nel campo artistico rischia di deumanizzare la creatività, chiede ChatGPT, trasformando ciò che dovrebbe essere un mezzo di espressione e comunicazione in un semplice strumento commerciale. Si tratta davvero della strada giusta da seguire? Non rischiamo forse di perdere la ricchezza culturale e personale che sono gli artisti umani possono apportare?
È lunga così.
No, non è lunga. Allora, è senza dubbio discutibile, dice ChatGPT, la scelta. Se non gestita con attenzione e rispetto per il lavoro umano, potrebbe avere un impatto devastante sulla comunità creativa. Quindi noi adesso questo articolo lo prendiamo e lo indirizziamo dritto a Italo Treno, così almeno gli amici di Italo Treno, sì, sapranno che la prossima volta, esatto, dovranno ingaggiare un contest con disegnatori, illustratori, veri, beh, veri, umani, umani.
E non l'intelligenza artificiale.
E non l'intelligenza artificiale.
Altrimenti i fumettisti potrebbero iniziare a cambiare lavoro
e diventare Capotreni.
Beh, non lo so, quello che voglio.
Sì,
che so.
Sì, sì, no. Perché no?
Allora, se no, sai che facciamo, Italo? Se no, mandiamo Italo tutti gli amici. Se voi continuate e seguitate imperterriti ad utilizzare l'intelligenza artificiale, noi cosa facciamo? Prendiamo tutti gli illustratori, Recchioni Roberto in primis, e certo, li mandiamo a fare i Capotreni. Oh. Quindi attenzione poi voi che cosa fate. Dove andate a finire voi altri poi?
Mm. Occhio!
Paniconi al branzio canarino.
Sì, è un best of. Questo è prendo, è prendo un best of.
A me
sì,
amico mio mi ha detto che il Viagra va preso con la droga, capito Mao? Che tu hai fatto bene l'altra volta a prendertelo così.
Ma hanno detto che il Viagra solo, non è più una pasticca. Ma hanno detto, no, sono delle lastre tipo, sai quelle caramelle? Sai quelle caramelle? Quelle, hai presente quelle caramelle all'LSD? Tipo LSD. Quelle
sono caramelle, sono cartoncini.
Quelle cartoncini che si mettono sulla lingua e si sciolgono. Francobolli. Lo fanno col Viagra adesso.
Ah, vero?
Li fanno col Viagra.
Certo, Maurizio, sembra che ci fai veramente un favore tu a fare il radio.
È vero, un po',
Potremmo perdere tempo con queste cose qui. Io non capisco, ma il direttore, ma
non fa niente.
Non vedo perché debba pagarti.
E io non vedo perché tu debba parlare.
Radio Rock Promotion. Allora ragazzi, Radio Rock presenta giovedì 31 ottobre la Halloween Night Don't Stop Me Now al Wishlist Club. Due DJ, due console, il meglio della musica anni 80 per trascorrere in nostra compagnia la notte più paurosa dell'anno. 5 euro in lista riportando il nome e numero dei partecipanti direttamente sulla pagina Facebook dell'evento. 7 euro fuori lista giovedì 31 ottobre a partire dalle 22. Halloween Night Don't Stop Me Now al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. E adesso ascoltiamo ragazzi in anteprima esclusiva per Radio Rock il nuovo singolo del Muro del Canto. Radio Rock Podcast. Allora io già l'ho detto più volte, è un bellissimo disco quello che ho avuto modo di ascoltare in anteprima del Muro del Canto, disco che sta per arrivare, ci siamo quasi, a breve la presentazione anche live qui a Roma, al Monk a Milano, all'Arcibellezza e poi tutta Italia, ma un disco che è Muro del Canto, però è anche innovativo per certi versi, cioè sono loro, sì, ma portano delle note nuove, un disco molto cantatoriale con dei testi tra l'altro scritti da Daniele Goccia Paifalm, che devo dire è sempre più bravo, cioè non che prima non lo fosse, ma adesso sono ancora più, non so come dire, più complessi, più stratificati, sono ancora, non so, più profondi
grazie
i testi.
A noi. Diciamolo.
Daniele, tutto quanto grazie a noi naturalmente e poi insomma troverete anche delle canzoni che devo dire sono tutte diverse fra loro, quindi trovate insomma un disco composto da varie sfaccettature diverse del sound e della identità del Muro del Canto, assolutamente notevolissimo. Questo era il primo singolo in anteprima esclusiva, cioè lo potete ascoltare solo su Radio Rock e si intitola Montale. Allora, qualcuno ci scrive ciao Mauri, il The Rock Show su Radio Rock ha bisogno di tutta la tua energia e creatività, sei una parte fondamentale del programma e con il tuo coinvolgimento proattivo puoi portare ancora più entusiasmo e originalità, non aver paura di esprimere idee e suggerimenti, il pubblico aspetta proprio quel tuo tocco unico per rendere lo show ancora più esplosivo.
Questo è quello che ha fatto scrivere ciao. Sì.
Ascoltatori attenti. Però.
Allora fermi, abbiamo delle persone che hanno provato il Viagra, il nuovo Viagra, e ci potranno dire la loro. Sono delle, detto che sono delle tipo dei francobolli. Allora Marco ci scrive, dico solo il nome perché vuol rimanere anonimo. Quindi Marco.
No, vabbè, Marco,
è il nome più famoso in Italia.
Comune, dopo
Marco,
Mario Rossi.
Vabbè, Marco Rossi, si chiama Marco Rossi.
Ma l'hai detto allora?
Guarda che vuol dire? Marco Rossi, saranno 100.000 in Italia.
Milione,
pure io mi chiamo Marco Rossi. Allora, non avevo mai provato Viagra prima d'ora, ma queste nuove compresse, sto a fare la pubblicità al Viagra così,
eh sì,
così facendo, no?
Sì.
Cambia di nome. Ma queste nuove compresse rivestite con film sono state un'esperienza sorprendentemente positiva. Il rivestimento le rende facili da ingerire e ho notato che l'effetto è arrivato rapidamente, senza alcun problema. Ottimi risultati e nessun fastidio. Mi sento, signori, più sicuro e rilassato, ci scrive Marco.
Stai leggendo le recensioni del prodotto.
Sì, no, 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 aspetta, c'è Luca che al 3899-106-600 ci dice: devo dire che sono rimasto davvero impressionato da queste compresse. Il rivestimento con film fa una differenza.
È uguale a quella di prima.
No. Fa una differenza notevole, rendendone molto più facile da deglutire rispetto ad altre pillole che ho provato in passato. Inoltre, l'effetto è stato efficace e duraturo, senza spiacevoli effetti collaterali. Un'ottima innovazione. Allora, attenzione, sono contento di questo. Ci scrive un messaggio adesso al 3899.
Lo stai scrivendo tu, si vede.
Lo lasci per...
Se voi guardaste Twitch, non vi rendereste conto. twitch.tv/RadioRock106.6
Allora, ti dico la verità. Antonio ci manda un messaggio molto bello.
Adesso sentiamo cosa
le nuove compresse rivestite film di Viagra sono state un Mauri, dice, sono state Mauri. Un vero toccasana per me.
Toccasana.
Ho apprezzato il fatto che il rivestimento le rende più delicate sullo stomaco,
certo,
e molto facili da assumere. Funzionano perfettamente ed ho avuto una serata senza intoppi.
Te credo.
Senza intoppi, davvero un prodotto di qualità. Oh, attenzione, però. Attenzione perché ci scrive Paolo.
Dice, che dice Paolo?
Al 3899-106. Ho provato le nuove compresse rivestite con film di Viagra, ma devo dire che non mi hanno soddisfatto.
Vedi.
Anche se sono facili da deglutire, non ho notato una grande differenza rispetto a quelle classiche. Inoltre, l'effetto è stato più debole di quanto mi aspettassi e non duraturo quanto speravo. Non credo che le riprenderò.
Niente, è andato così. È stato deluso.
Allora, vabbè, comunque, pazienza. Davide ci manda un messaggio al 3899-106.
Vorrei un vocale a questo.
Sinceramente, queste compresse non hanno funzionato come speravo. Il rivestimento con film è un miglioramento in termini di deglutizione, ma l'effetto è stato molto lento,
è uguale a quella di prima,
ad arrivare, meno efficace rispetto ad altre versioni che avevo già usato. Mi aspettavo di più, viste le promesse di miglioramento. Questa è Davide al 3899-106-600 sul nuovo Viagra. Attenzione, Francesca: non sono soddisfatta delle nuove compresse rivestite con film. Ho avuto difficoltà.
No,
ho avuto difficoltà a notare risultati concreti. A dire il vero, ho sperimentato un leggero malessere dopo averle assunte. Francesca. Francesca, sì. L'idea del rivestimento potrebbe essere anche
Viagra
buona
pure per le donne.
Maurizio.
Può andare, ma però.
Ma per me non ha migliorato l'esperienza complessiva. Non le consiglio.
No, Francesca, no, ma non lo è.
Probabilmente sì.
Oh, qualcuno ci scrive, ragazzi, ma il nuovo Viagra era in supposte? Ehi. Ma se arrotoli il francobollo di LSD attorno a una pastiglia di Viagra?
Lì è fatto, lì è proprio,
che trippo.
Oppure se metti, sciogli il Viagra nel Chalice. Che succede a quel punto?
Ma dei viaggi del cazzo,
amico mio.
Ma perché, che difficoltà c'aveva a deglutire ste pillole?
Perché facevano attrito, erano...
Ma io, ragazzi, ieri mi sono preso una pillola, non di Viagra, mi sono preso una pillola di un farmaco che sto prendendo, che è un integratore alimentare per coloro che non hanno voglia di mangiare i broccoletti, di mangiare... Allora mangiano questa pillolina. Mi si è introppata qui nella gola. Stavo morendo.
Ah, perché se sono molto grosse.
Sono grosse,
succede,
sì. Sono grosse così. È una specie di... Praticamente...
È una pannocchia.
Dai, ragazzi,
è tipo una pannocchia.
Abbiamo parlato di Viagra fino adesso.
Bene, ragazzi, buongiorno. Onde rendermi utili per una sala statistica, ho provato il nuovo Viagra. Ora sto digitando sul telefono col cazzo. Sì, una persona, non faccio nomi, un amico mi ha detto... che dice: guarda, ne ho preso uno, non mi ha fatto nessun effetto, ne ho preso un altro mezzo, pam, dice, ho avuto come vogliamo chiamarlo,
erezione.
Un'erezione, sì. per ore.
Che ce fai?
Bianacid,
no, credo, niente.
Neo bianacid. Io il Viagra lo avvolgo in una fettina di prosciutto, ma non devo darla al cane, tanto per cominciare. Vai,
devi dare al cane?
Perché il Viagra fa, è un farmaco per il cuore, non è?
Il poi, pelo, il pelo del cane.
Poi dopo è stato...
ma sto cagnolino, poverino,
ma c'è anche il pelo dei farmaci.
Il pelo del cane, ma
non è il pelo del cane.
Ho provato le nuove pasticche rivestite con film, vanno benissimo, ma peccato il film l'avevo già visto.
Allora...
Vabbè, perché non c'è più fantasia nel cinema.
Oh, domanda a un amico che fa finta di non saperlo. Ma il Viagra serve per l'erezione o per la durata? Risponde Marco Casilio, professore emerito di urologia. Vai Maurizio.
Beh, allora devo dire che a un certo punto serve per entrambe le cose, ma usatelo con passione.
Maurizio, perché
poi
fai così?
Maurizio, grazie.
Sono proprio io Marco Casilio.
Sono proprio io Marco Casilio.
Ma mi sa che se mi schiacciali col Viagra più che il cuore te scoppia perché...
Vabbè, magari entrambi.
Ragazzi, dai ragazzi.
Fermare
think
un attimo.
Outside the box.
Ecco, bravo Mauri. Think outside the box.
Bravo Mauro, Radio Rock Podcast.
Intanto 3899 106 600 910, qualcuno che scrive: Mauri, amico mio, fai attenzione, capisco che ci possono essere situazioni in cui il Viagra può sembrare la soluzione giusta, ma non esagerare. Perfino prenderne troppo può essere rischioso, il cuore è una cosa preziosa da proteggere, non serve strafare, il benessere e la salute vengono prima di tutto, non vogliamo certo che per colpa di qualche compressina in più il tuo cuore si ritrovi a correre troppo forte. Ricordati di prenderti cura di te, Mauri. Adesso scrivono i nostri ascolti.
L'importante è bere tanta acqua.
Grazie del consiglio.
Ma questi messaggi non sembrano tutti scritti un po' tutti uguali?
No, ma arfale. Vergogna. Arfale, ma vergognati, stai dando dell'intelligenza arfalica ai nostri ascoltatori.
Gli umani che poi useranno l'intelligenza arfaciale anche loro.
Arfaciale. Sentiamo ancora, vai.
Maurizio ha l'intelligenza a facciare.
Non è più, no, scusa, non è più.
Allora, però questo volevo imitare.
Non è più intelligente.
Bilancioni, a me questa cosa mi è
piaciuta. Dici?
Questo voleva imitare Bilancioni. Che
allora
faceva
è un
una
genio.
Cosa.
Allora cambio tutto, è un genio.
Brava, brava.
Stavo leggendo il bugiardino di queste nuove pasticche Viagra rivestite con film.
Queste pasticche.
Me ne è caduta una nel sugo e niente, le pasticche non le ho provate. Ma durante la cena non siamo riusciti ad appoggiare gli spaghetti sulla forchetta.
Che bella battuta.
Bella.
Allora, sentiamo, io ci vivo a Viagra, non potete capire come viviamo qui. Ho provato le nuove compresse per il rivestimento con film, rende gradevoli al tatto e alla deglutizione, ci scrive Luca, per non parlare delle estetiche innovative e alla moda, che è anche un effetto stimolante psicologicamente sia al fruitore che al partner, che prevede già una performance gratificante, moderna e produttiva. Questo vi giuro è
prestazione
malore,
è
un ascoltatore. Oh ragazzi, non è arfaciale,
è
l'ascoltatore. Luca
è scritta con l'intelligenza
arfaciale. Mischia Capodanno quando mischi il Viagra col cotechino e le lenticchie.
Allora ragazzi, è veramente complicato. Di la tua, Maurizio, da questo punto di vista.
Ma come battuta dici rispetto al Viagra?
Di la tua, Maurizio.
Ma dico la mia rispetto
a Mauri, e non ti far pregare, di la tua per Diana.
Com'era quello che se lo metti nella pasta e piselli, poi i piselli non lo so.
Un carotto.
Che devo dire?
Chiedo di la tua. Allora, intanto arriva un messaggio: l'apporto di Gigi Bilancioni al The Rock Show su Radio Rock è semplicemente straordinario. Gigi porta una passione unica per la musica, un'energia travolgente e una competenza che arricchisce ogni puntata.
Sono d'accordo.
La sua capacità di raccontare storie dietro le canzoni, di esplorare i generi e fare emergere artisti meno conosciuti, rende il programma fresco e interessante.
Giusto.
Puntata dopo puntata. Il suo entusiasmo è contagioso.
È vero.
E il suo contributo, che spazia dal lato tecnico a quello creativo, ha elevato lo show ad un livello superiore. Grazie Gigi per tutto quello che fai. The Rock Show non sarebbe lo stesso senza di te.
Io sono d'accordissimo.
La struttura
scrivo.
Sembra un po' di quelli delle recensioni. Vabbè,
sei fissato, sei. Ma è tutto un algoritmo, no? E sarà confermata la collaborazione fra Viagra e gli orsetti Haribo?
Ancora no, ma tra un po'.
Haribo. Vai,
comunque
sentiamo.
Io ho un farmacista, amico mio, e, insomma,
facciamo
che consiglia
nomi,
il Viagra
associato al succo di ananas.
Oh, io ho deciso, ragazzi,
perché
di fare
pare sì. che il pompelmo pare. Faccia mele.
Allora, attenzione, io che c'è
la nostra
col pompelmo. Vabbè, comunque. Allora, ho capito.
Poi faccia mele.
Beh, sì. Allora, attenzione, ho capito una cosa. Ho pronta la risposta a tutti coloro che si lamentano con me, se la prendono con me, perché non rispondo loro al telefono, perché voi non lo sapete, ma io ho questa, diciamo, a voi non capite, però io questa cosa non rispondo mai al telefono a nessuno.
È un vezzo, ecco.
Mai a nessuno. Allora, replica il molleggiato su Instagram, cioè Adriano Celentano replica Teo Teocoli.
Sì.
Notizia di qualche giorno fa, ma la volevo riprendere, perché Teo Teocoli si era sfogato dopo anni di collaborazione e mi permetto di dire di amicizia tra me e Celentano. Sapete che Teocoli era un imitatore di Celentano,
no?
Importante, poi avevano collaborato, lavorato anche insieme, insomma era un mio amico. È scomparso ormai, non risponde più al telefono, è 4 anni che lo chiamo e non mi risponde più. La risposta di Celentano sul Corriere della Sera risponde a Teocoli: non essere triste, non ti rispondo al telefono perché ti voglio bene. Ora io questa roba qui, questa notizia, me la sono salvata e ogni volta che qualcuno mi dirà non mi rispondi mai al telefono, io manderò questa notizia, questo link dicendo: non essere triste, non ti rispondo al telefono perché ti voglio bene.
Ma perché?
Non, perché se non ti volessi bene risponderei
se
al telefono.
Se tu ci pensi, Mauri, è così.
Quindi la mia mamma quando mi risponde non mi vuole bene.
È ora che tu lo sappia. Mamma ti detesta.
No, ce l'ha scritta a noi.
E maledice Dio il giorno in cui ti ha avuto.
Allora, ce l'ha scritta a noi.
C'è scritto la mamma di Maurizio.
Ho letto che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate. Ma se io non rispondo è perché ti voglio bene. Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, sennò poi mi intristisco anch'io. Ricordi quante risate, le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, non tu, avresti dovuto vedere la tua faccia. Quindi chiama pure se vuoi, tanto io non ti rispondo. È perfetto.
È una dichiarazione di amicizia.
È perfetto. Ragazzi, allora quindi deve passare questo concetto: se io non vi rispondo al telefono, è il segnale che vi voglio bene.
Ah, ma che ci vuoi bene?
Vi voglio bene.
Ma che ci vuoi bene?
Maurizio,
Maurizio, io ti chiamo e tu non mi rispondi.
Non devi essere triste, mi intristisco anch'io.
Ma che maleducazione è?
Ma che maleducazione è?
Sei maleducato. Io chiamo e non rispondo.
La musica nuova su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Slow Mosa e tornano con un nuovo lavoro, Thunder Rock, il Tundra Rock, anzi forse per meglio dire il secondo lavoro in carriera degli Slow Mosa, giovane quartetto stoner rock finlandese. Allora, intanto vedo che c'è una risposta da parte di Teo Teocoli. Perché e questa cosa mi permette
inquieta,
di chiamare
forse?
No, mi permette no. di chiamare in causa Martina Caronna
sì.
per la nota rubrica è sessismo o non è sessismo 3899 106 600.
Scusa, ma se parlano sì. due uomini.
Allora dice Teo Teocoli: sono molto triste perché il mio amico Adriano Celentano non mi chiama più da 4 anni, non mi risponde più al telefono da 4 anni. Risponde dopo questo appello, questo come vogliamo chiamarlo, Maurizio?
È
questo,
un appello accorato, no?
Questa sì, sì questo una, questo appello accorato, questa supplica.
Questo quindi, esternazione
dolore, no? Come vogliamo chiamarlo? Questo
già chiuso.
Vabbè, insomma, risponde Celentano dicendo: tu devi essere proprio perché ti voglio bene che non ti rispondo al telefono. È proprio questo il punto che non capisci. Ti voglio bene, non ti rispondo al telefono. Tu chiami, tanto non ti rispondo.
Teocoli.
Teocoli risponde nuovamente. E attenzione a quel che dice Teo Teocoli. E qui chiamo in causa Martina Caronna per la nota rubrica: è sessismo o non è sessismo? 3899 106 600. Questo è il nome della rubrica.
Questo è proprio il nome della rubrica.
Sì, sì. Allora, la risposta, Teocoli dice: la risposta di Adriano mi lascia basito e triste. Claudia ha sconvolto tutto. Quindi si riferisce naturalmente alla moglie di Adriano Celentano. Claudia Mori ha sconvolto tutto. È sessismo dire che se io ho un amico che non vuole più uscire con me, che non mi risponde più al telefono, con cui il rapporto non è più quello di una volta, la colpa è della moglie che non glielo permette?
Beh, a livello anche un po' velato, però sì, cioè nel senso dare subito la colpa alla compagna e di responsabilizzare lui, quindi insomma sì.
Quindi Martina Caronna dice la colpa, quindi e dice è sessismo. È sessismo.
Comunque c'è una cosa che succede un sacco, questa di dare la responsabilità sempre alla donna che ha allontanato l'uomo.
Ma io poi voglio
dire
una cosa,
come se non ci avesse potere decisionale.
Esatto, ma il telefono può rispondere lui, credo che poi gli impedisca di rispondere al telefono con la forza,
in una cassettina
con la forza, no, ho capito che cazzo fa.
Secondo te responsabilizzi così pure l'uomo, che è come se fosse indeficiente, che non c'ha, che non ragiona, ma perché è umiliante pure per l'uomo questo ragionamento, non ha proprio senso.
Sì, no, ma voglio dire, ma comunque si fa,
capita anche alle donne,
si fa anche al contrario, infatti stavo dicendo.
Sì, però,
cioè, capelli,
però
ti sei fidanzata, non te si vede più. Okay, però sono scelte personali.
Assolutamente
sono
vero,
scelte delle singole persone. Che
diciamo che di solito nell'ambito dello spettacolo viene, cioè almeno io più spesso lo sento al contrario. E Yoko Ono, adesso, cioè, le cose sono tante. Per cui poi magari Yoko Ono è tutto vero, non sto
ma
dicendo.
È tutto
quello.
Vero, ma John Lennon l'avrà volute
l'avrà
quelle
scelto,
cose, no?
Capito?
Cioè,
quello,
adesso per dire, no? Quel documentario Get Back che abbiamo tutti visto su Apple TV.
Sì.
Si vedeva che Yoko Ono stava praticamente attaccata a loro nella sala di registrazione tutto
sì.
il tempo. Però anche lì, no? Yoko Ono è entrata,
lui,
può aver mancato d'opportunità, però è entrata perché qualcuno l'ha fatta entrare.
Sì,
non è che ha forzato le porte. Cioè. Quindi John Lennon evidentemente aveva piacere averla lì vicino.
Sì, perché là
ci voleva un confronto fra... che poi
i
praticamente,
della
praticamente
band,
poi alla fine c'è stato con la rottura. Un confronto fra gli altri della band e lui dicendo per favore quando siamo a registrare
è vero
solo
che
noi
magari
quattro.
Se c'è una persona vicino che è stato vengo pure io vengo che posso venire pure io vengo pure
vabbè,
io
però
dai,
tu
vengo,
puoi dire no
a
Mauri
sì ho capito
cioè
però,
vabbè ma scusa
per
pensa
per vivere a volte
sì però
credo
cioè,
vivere però
vivere
non
devi fare gli altri
è la tua scelta però cioè credo io
è il tuo.
Ma poi ci sta pure che sul lavoro tu prenda delle decisioni per cui dici al tuo compagno, alla tua compagna, chiunque sia, guarda, questa cosa è una cosa di lavoro, fine.
Ci vuole anche un po' di intelligenza da entrambi, cioè anche io compagno evito magari di rompere i coglioni sul posto
caso,
di lavoro la mia compagna.
Sì,
Claudia Mori
e
Adriano Celentano stanno talmente da tanti anni.
Ma a parte quello, ma poi in che modo lei? Cioè,
ma no, ma non penso
lo so. Vabbè,
vabbè però è un
magari Teocoli invece sa. Cose che noi non sappiamo e magari...
O magari Teocoli è sessista perché Claudio Moio non c'entrava nulla e lui ce l'ha voluta infilare per forza quando in realtà
questa
non c'entra niente.
Questa sembra una ricostruzione forzata per fare in modo
no,
che diventi un caso di sessismo. E va bene, lo accettiamo.
No,
potrebbe essere, non è il primo, non sarà l'ultimo.
Cioè, potrebbe essere in tutti e due modi.
Io che conosco bene tutti e due vi dico...
Due e tre.
Quattro.
No, non so, non vi è capitato mai voi, a voi che si rompesse un'amicizia per
sì, sì ma la responsabilità
no,
secondo
ma
me...
interrompere sì cioè rompesse no ma pausa sì
no io addirittura insomma
che rotta proprio
in famiglia insomma casi di
cioè, di persone
che hanno
che...
interrotto rapporti con i propri
hanno
familiari
inizia... ma io non pensate mai
però
che in queste situazioni
che...
quando uno interrompe dei rapporti perché inizia una relazione con un'altra persona c'è cioè qualcosa di pregresso
secondo
che evidentemente
sì.
poi esplode nel momento in cui
no,
si
è
fa
seriale io c'avevo un mio carissimo amico col quale poi abbiamo avuto un duro confronto e poi le cose sono cambiate ma io avevo un carissimo amico che lui a livello seriale ogni volta che si fidanzava quindi non dipendeva lui tendeva a sparire e infatti noi tutti gli dicevamo
la
che
responsabilità
rotto lui.
È sempre della persona vabbè, che avendo un rapporto con me decide di non averlo più. Poi chi influisce so cavoli suoi, per quanto mi riguarda la responsabilità è diretta.
Però ragazzi le cose si fanno in due, cioè nel senso se io e te, se io e il mio compagno, la mia compagna abbiamo una relazione morbosa che ci porta a stare sempre
certo.
da soli, l'abbiamo fatta in due,
in
mica,
due.
Mica nessuno
certo,
la impone certo. là. Poi ci può essere un elemento più forte e uno più debole della coppia, certo. ma è una roba che comunque prevede una chimica... un funzionamento di quel genere quindi che cavolo
poi se c'è un'azione di violenza dove qualcuno impone chiaramente quella va affrontata e va capita se
vabbè,
c'è una
certo.
cosa però nel, diciamo che la norma
comunque
cioè,
in linea
norma.
Di massima queste situazioni sono sempre di possesso e non d'amore perché sì, se vuoi bene a una persona e sai che c'ha un affetto pur dicendo guarda a me quella persona non
sì.
mi piace non la frequento frequente
in tutto, questo,
solo,
in tutto questo nel caso specifico Celentano e Claudio Moio non è che stanno insieme da 4 anni stiamo
no,
insieme
infatti,
da molto 50, di più da 50 anni e quindi non ho capito come mai lei da 4 anni questa parte avrebbe dovuto improvvisamente gli non rispondono.
Tra l'altro, nel tempo, Adriano Celentano anche si è permesso pure altre.
Tra l'altro, non è l'unica persona che mi dice questa cosa. Teocoli non è l'unico che dice questa cosa, perché io conosco una persona, adesso non voglio fare il nome, però conosco una persona che mi ha detto: sono molto amico o amica, diciamo così, di Adriano, e effettivamente non risponde più al telefono a nessuno, ma forse perché Adriano Celentano c'ha una certa età,
tipo che non gliene frega più niente,
non gli va, è stanco, non vuole, quindi magari non c'entra nulla il discorso che la diamo. Però se Teocoli l'ha detto, magari avrà delle sue motivazioni per il fatto di averlo detto, insomma,
più
no?
O meno, buongiorno Radio Rock. Più o meno ha risposto come ho risposto io a un amico per allontanarlo. Una certa mi ha detto: ma perché non mi chiami più? Io non ti voglio sentire più, perché lo faccio perché ti voglio bene. E lo faccio per tutte e due, lo faccio per me e per te. Io rispondo più o meno a data stessa.
Bello questo, sì. Bello questo, lo faccio per me e lo faccio per te.
Per me queste però non sono risposte, perché se tu hai problemi con una persona e non la senti più perché magari vola Lega e tu, non lo so, voti in altro. No, per dirti.
Che cazzo di motivazione?
No,
ce l'ha voluta mettere.
Allora, io ho un amico carissimo delle elementari che ho rincontrato, poi ho visto che sul profilo di WhatsApp ha messo la foto dei Mussolini, gli ho detto: caro amico, ti voglio tanto bene, ma vai a fare...
Ma non ti va bene nulla però, e la Lega non va bene, e il Mussolini non va bene.
Ma vai per altri lidi, per quanto per altri riguarda... Lidi.
Però perché non ti sei confrontato? Proprio.
Perché ti sei confrontato?
Con una foto tu l'hai mandata a fanculo?
Ti sto dicendo.
Invece di chiedere cosa è successo a Mico nella tua vita.
E che gli devo dire? Ma che gli devo dire?
Ma come che gli devo dire?
Spiegava qualcosa e tu lo convincevi del contrario.
Lui era stato elementare. Non diceva mai che so, viva il Duce.
No, sì, elementari no.
Non diceva mai.
Per caso
non fareva
pelato?
Il passo dell'oca all'elementari?
No, all'elementari
metteva
no.
Metteva il fez?
No, ma poi mi è dispiaciuto perché l'ho ritrovato, dopo tanti anni.
Marginava gli ebrei?
Evidentemente siamo cresciuti, no?
No,
però,
no.
Però gli ho dato la motivazione, ho detto: guarda.
E lui? Si sa che quando si passa una certa età si ritorna giovani, per non dire si regredisce.
Vabbè, ma Celentano è sempre stato giovane.
Sulle tipiche dinamiche di una compagnia di ragazzi non c'è alcun sessismo nel dire che statisticamente l'ingresso di qualche ragazza rovina le compagnie di
maschi. No, mi dispiace dirti che c'è proprio tanto sessismo in questa
devono
frase,
fare anche
attenzione
dalle donne per poter parlare
tuona Martina contro il nostro Joe, sessismo allo stato puro,
sì,
poi
c'è ragione Martina, questo non fa onore a noi, perché se tu riesci a rinunciare, cioè se tu ti fai manovrare così sei uno scemo.
Vediamo.
No, io sono l'amico di Mauri delle elementari, che ha messo la foto del Duce su Facebook, e volevo dire solo una cosa: ritorneremo
prima o dopo andare alla posta, va bene. Allora, intanto volevo dirvi una cosa, ci scrivono, Mauro, ci ascoltano anche al nord. E non possiamo perdere gli ascoltatori della Lega. Poi Daniele Finizio ci rimane male e non può vendere la pubblicità ad un prezzo adeguato.
Chi è Daniele Finizio? Il
responsabile commerciale.
Radio
Rock Podcast. Benissimo, Why Don't You Get a Job? Loro sono gli Offspring su Radio Rock. C'è un parecchi messaggi arrivati al 3899-106-600. Qualcuno ci scrive: Adriano Celentano ha oltre 70 anni, veramente ha quasi 90 anni. Ha quasi 90 anni Celentano, ne ha 86. Tutti passati a rispondere al telefono, si sarà stufato. Ha risposto già per tantissimo tempo. Noi perché ci focalizziamo sempre sul bicchiere mezzo vuoto? Guardiamo per quanti anni Celentano ha risposto al telefono invece.
Ma non è che lui magari in questo momento della sua vita non riesce anche a compilare proprio delle frasi, no? Molto lunghe
Vabbè, tu mostri a fare il processo alle intenzioni.
No, il processo alle intenzioni. Penso che se lui ha detto non gli rispondo per il suo bene, magari vuole essere ricordato per quello che lo...
No, non ha detto non gli rispondo per il suo bene, l'ha detto l'ascoltatore al suo amico. Lui ha detto non ti rispondo perché ti voglio bene.
Bene.
Non per il suo bene,
no,
perché
ti voglio
bene.
È diverso. Magari, che ne so, c'è un momento della sua vita in cui...
Però sai, queste cose sarebbe bello saperle, cioè nel senso uno te lo dice.
Sottovalutiamo il fatto che Teocoli non si sia reso conto di aver fatto una cosa orribile nei suoi confronti, e Celentano dice: guarda, non ti rispondo.
È meglio che ti
rispondo,
se lo manna a fanculo.
Dovrei, magari. No,
però anche in questo caso
ripeto.
Uno ti ci manda, capito? Così
vabbè,
tu
però
sai
ognuno
qual
è fatto
la
modo suo, ognuno è fatto a modo suo. Vai, sentiamo.
Ma della collaborazione pare possa nascere Arisbo.
Benissimo. Vai, sentiamo ancora.
Claudia ha sconvolto tutto. Ha sconvolto Claudia.
Allora, gli dovevi cantare compagno di scuola di Venditti, Mauri. Gli potevi cantare compagno di scuola, effettivamente. Quindi se lo fa un uomo a una donna è gelosia morbosa, è abuso. Se lo fa una donna a un uomo è un deficiente l'uomo a farsi plagiare.
Ma no, credo che in entrambi i casi dovrebbe ragionare la persona che in qualche modo si sta facendo condizionare e capire, come hai detto anche prima tu, Emilio, che magari forse qualcosa prima c'è. E non è la persona che arriva, uomo o donna che sia, che ti modifica. E se lo fa è un problema tuo. Cioè, se una, se una seconda persona può decidere per te dei tuoi rapporti, è un problema tuo. Cioè.
Bene. Cioè, sentiamo ancora.
Io anni fa lavoravo all'elementare come operatore scolastico e mi fece tagliare un ragazzino di quinta elementare.
Un ragazzino, chiaramente, un giovane Mauri.
Indottrinato dai genitori, che sul cesso del bagno scrisse Dux mea lux, ma lo pronunciava Duper mea luper, perché per lui la X era il per, perché lo usava già nei messaggi
per mea luper,
e quindi diceva Duper mea luper.
Duper mea luper.
Mi sono tagliato al mettente, gli ho detto: guarda, non te correggo perché
però, però da una parte allora fa ridere, da un'altra è terrificante, il fatto che un bambino alle elementari scriva Duper mea luper perché evidentemente è indottrinato dai genitori, cioè, ma io, ma, boh,
probabilmente la direbbero nello stesso modo i genitori,
non lo so, io sul rapporto genitori con i bambini non lo so, è difficile far capire ai bambini qual è la tua posizione, magari senza però che loro come dire, la portino avanti inconsapevolmente, no? Quella, cioè, sarebbe bello, no, dire ai propri figli: amore, questa è il modo in cui la penso io, tu quando sarai grande ti farai una tua opinione personale, no? Però non ce la facciamo a fare questo, perché diventa tutto un, cioè, nel senso,
tanto più secondo
adesso
me
questo qui è una cosa chiara, no? È una cosa brutta, no? L'indottrinamento di un padre fascista che insegna Dux mea lux al figlio dei sei anni, fa pure un po' ridere, cioè. Però se ci pensate, chi è che rinuncia a indottrinare i propri figli con tutte le cose del caso, no? Cioè, che possa essere dalla squadra del cuore a...
il caso è consentito.
Ma sì, no, ma giusto, però se ci pensi... vabbè, diciamo la squadra del cuore in qualche modo è un passaggio di consegne, no? Diventa, quindi
sì, però uno dovrebbe anche poter accettare che magari tu sei romanista e tuo figlio diventa juventino.
Beh, mio padre che era un noto laziale ci ha provato in tutti i modi a farmi diventare da Lazio, ma ha portato pure allo stadio, io esultavo per i gol della Roma sul tabellone, mio padre zitto, dai. immagini la scena,
vergogna della famiglia,
ha capito che non era aria dopo due partite, che
stai
però
zitto, dai, stai zitto,
però voglio dire, non è ci sono dei casi in cui la nostra, per esempio, opinione politica che abbiamo sui fatti del giorno, no? Che possono essere dall'Ucraina a, che ne so, al Medio Oriente, eccetera, la facciamo diventare l'opinione dei nostri figli, perché parlandone coi figli, i figli diventa e poi la pensano così, ma sentir dire certe cose da dei bambini di 8 anni, sinceramente lo trovo un po' strano, no? Perché non c'è una rielaborazione personale.
A quell'età i genitori sono tutto, no? Il tuo punto di riferimento, il tuo ponte con l'esterno, poi si cresce sperando che poi una volta cresciuti uno si possa creare un'opinione propria.
Purtroppo nel giorno 7 ottobre, anniversario un anno dalla tremendo attentato, massacro compiuto da Hamas in Israele, c'è l'annuncio da parte di Israele della morte di un ennesimo ostaggio che è ancora a Gaza, e tra l'altro questa mattina alle ore 6:40 circa, più o meno, Hamas ha rivendicato lancio di razzi da Gaza verso Israele. Ora io mi domando, e dico questo, no? Avete fatto una guerra, un'invasione di un anno, no? Che ha portato oltre 40.000 morti, e siamo dopo un anno nella situazione in cui questi qui sono ancora in grado di lanciare dei razzi sul tuo territorio. Quindi evidentemente dopo un anno, mi pare, anche strategicamente, anche volendola vedere dal punto di vista israeliano, mi pare che non ci sia stati tutti questi risultati, nel senso che la storia ci insegna che tagliando via i capi emergono poi le figure più giovani e magari con anche maggior convinzione, paradossalmente, no? Questi qui parlano di martirio, cioè è chiaro che non lo debelli con la morte dei capi questa roba,
certo,
qui
no.
Non è questo qui il modo, perché quasi l'uccisione è la legittimazione, no? Quasi l'uccisione è un premio,
tra virgolette. Martiri.
Quello che dicevo, quindi non credo che possa, e siamo così, dopo un anno siamo così, siamo messi in questa maniera qui. Vabbè, insomma.
Vedremo. Dunque, sempre colpa dei genitori. I figli a volte sono teste di cazzo di loro, ci scrive Alessia.
Scusa, sì, ma magari a sei anni. A sei anni.
Dai, a sei anni.
Vero, in questo caso mi sembra molto strano.
A sei anni parliamo di scuola. Adesso non so, sei, sette, otto. Parliamo di scuola elementare.
La prima elementare.
Sei, sette anni può essere una testa di cazzo.
Posso dire, Alessia, che a questa età, sì, scusami, ma è colpa dei genitori se i bambini ragionano in un certo modo. Perché anche se tu, genitore, senti tuo figlio che esprime certi concetti, cerchi quantomeno, no?
Allora, per esempio, c'è Davide che scrive: da una parte insegna ai figli a sviluppare il senso critico, dall'altra devi dargli una guida anche per contrastare la robaccia che gli arriva da compagni e ambienti che frequenta. Ok, però certe volte quando sento dei bambini parlare con dovizia di particolare, che ne so, dei conflitti, dico, ma non è un po' troppo? Cioè, nel senso, un conto è, troppo, sì, è dire come la pensi te, no? Dice, io, questa è l'opinione di mamma o di papà. E poi un conto è vero che poi i bambini se ne appropriano, di quell'opinione
pure,
lì.
Cioè, nel senso, diventa la verità per loro, giustamente, sì, no, pure. Certo, perché... certo.
Però ecco, per esempio, una cosa che si può insegnare è: un domani tu svilupperai il tuo senso critico e ti farai la tua idea, che magari coinciderai, io lo spero, con la mia, però non è detto, no, su tanti ambiti, non è che la pensiamo sempre e comunque come i nostri genitori, no?
Quanti... perché ci sono poi bambini anche che cercano di colmare magari qualcosa avvicinandosi al genitore e quindi assecondando l'idea del genitore,
certo, perché magari
non c'ha altre attenzioni,
esatto, e quindi... magari non sviluppano neanche la propria.
La sana indignazione di Mauri mi fa ben sperare per il futuro di questo paese.
Sana indignazione di Mauri.
Non è una questione di indottrinamento, ma è una questione di insegnare quello che è giusto, la cosa giusta. E tendenzialmente non sta mai a destra la cosa giusta.
Però questo, scusa,
è il tuo pensiero, è, giusta. No, è,
però...
cioè, è una cosa sempre obiettiva, la cosa giusta per eccellenza è per te. Poi posso dire, io sono
quindi
d'accordo,
è
con
soggettiva.
Te. Scusami, è soggettiva, perdona. E quindi, boh, qual è la cosa giusta? Cioè, per me è quella.
Ma guarda,
è chiaro, il
punto, sai qual è?
Chiara,
il punto, sai qual è? Potrebbe anche essere quella. Mettiamo che sia quella. No, mettiamo che.
Esiste,
mettiamo anche
una cosa
che,
giustamente.
Mettiamo anche
giusta.
Che sia oggettivo, che la cosa giusta sta a sinistra, la cosa a destra, sbagliata sta a destra, ok? Ma il bambino non ha lo strumento, non ha la possibilità di capire questa cosa, cioè, certo, il bambino lo recepisce semplicemente perché gli ha detto te,
anche come unica, cioè, opzione, no, magari
non sa nemmeno,
quello,
non so come dire, non sa nemmeno cosa, di che cosa stai parlando esattamente, certo, no, quindi che certe volte è complicato, non
insegniamo ai bambini che il fascismo non è un pensiero, è un reato.
Ah sì, sì, no, certo, questo si può insegnare, però, ragazzi,
sì,
questo si può insegnare, perché cos'è il fascismo? È una dittatura. E che cos'è una dittatura? Che cos'è la prevaricazione? Che cos'è la violenza? Queste cose si possono spiegare. Certo. Il bambino può capirle, secondo me. Certo. Diverso, certo, sui conflitti, sulla natura dei conflitti, che lì veramente anche tra gli adulti è difficile capirsi.
Di
lì è un po' più complicato.
Sì,
però ecco,
magari...
io su spiegare, su, per esempio, un genitore antifascista che spieghi ai propri figli che cos'è l'antifascismo, trovo che si possa fare,
certo,
perché non è difficile da spiegare.
No, insegno un valore che è la democrazia,
ma poi è anche
che
semplice,
è la civiltà, il,
è anche semplice, credo, da far
prossimo
capire, no? Non è così, certo, complesso da far capire,
vero,
che cos'è.
Certo,
non so,
la natura dei conflitti è diversa, ma magari non è, cioè dipende, c'è un'età giusta forse per iniziare a parlare di queste cose, a sei anni magari, certo, anche no.
Vabbè, ascoltiamo Jerry Cantrell, la novità di questa mezz'ora, e poi torniamo insieme per i saluti. Radio Rock Podcast. Jerry Cantrell con Afterglow su Radio Rock alle 9.52. Il mondo moderno è allucinante perché scuola e famiglia, ci scrive Nicola, credo di insegnare ai bambini cosa pensare, non come pensare. Quindi non gli danno strumenti per usare il proprio cervello, ma travasano ideologie e ignoranze. Poi c'è qualcuno che dice, a proposito del messaggio che ha mandato... che ha mandato al 3899 106 600, Fabio dice: ditemi una cosa di destra oggettivamente giusta, cioè, quindi, come provocazione.
Vai Mauri, di una cosa di
destra, oh, oggettivamente
mamma,
giusta. Ma io non so cos'è una cosa di destra, cioè cosa vuol dire una cosa di destra, boh, non lo so.
Infatti,
vabbè,
cioè,
un pensiero tipicamente di destra,
innanzitutto quale destra,
ma poi che vuol dire oggettivamente, cioè, faccio un esempio, no? Per me tutti quei valori che sono associati alla destra, tendenzialmente, cioè la tradizione, no, per esempio, no, il rispetto, a me fanno schifo personalmente, cioè io odio, sono tre parole che odio, è tradizione, anzi quattro, tradizione, Dio, padre e famiglia, sono quattro parole che io detesto, però io, ma magari a un altro, certo, mi piace la tradizione, certo, cioè se io a me comincio, ah no, perché le nostre tradizioni, no? La cura, bisogna vedere e il rispetto delle nostre
tradizioni. Già partiamo parla,
tutte le tradizioni. A me non mi piace tutte, perché a me il concetto.
La tradizione si parla anche in cucina, no?
Mi fa schifo a me la tradizione in cucina. Cioè, io adoro il cambiamento. A me piace tantissimo l'evoluzione.
Beh, ma una cosa non esclude l'altra, e quando esclude, secondo me, non è sana, perché.
Ma io faccio un ragionamento molto, molto semplice, cioè le cose che funzionavano meglio, che nel corso della storia hanno funzionato meglio con dei tratti evolutivi, hanno vinto rispetto ai tratti tradizionali, ma non c'è da difendere niente.
L'evoluzione parte dalla tradizione, se non sarebbe evoluzione.
Certo.
Cioè tu cioè certo, la tradizione la rielabori, si evolve e diventa un'altra cosa.
No, ma io contesto la difesa a spada tratta della tradizione, cioè la trovo una cosa che non ha senso.
Quella
per me,
senso
però, per rispondere
critico
all'ascoltatore di prima, magari c'è qualcuno a cui piace, cioè che vuol dire oggettivamente giusta? Per me non è oggettivamente giusta questa cosa di destra, per un altro magari sarà
però
giusta.
Però posso dire, per esempio, a me mi viene in mente che oggettivamente una cosa oggettivamente sbagliata di una destra un po' più estrema è la prevaricazione, cioè secondo me quella è sbagliata a prescindere sempre e comunque in qualunque ambito.
Però lui
ha
detto troviamone una giusta, non ha detto una sbagliata, è troppo facile.
E quelle sbagliate
ho capito. La tradizione non esiste, è tutto in evoluzione, non c'è una cosa che oggi viene riconosciuta come tradizionale. Ma io, ragazzi, parlo banalmente da andare in piazza con gli striscioni a dire non toccateci la pasta alla carbonara. Cioè, io trovo che sia una cosa folle, con tutto che a me piace la carbonara, però trovo che sia una cosa folle, così come dire non tocchiamo gli italiani, c'è una sostituzione etnica in atto, stanno arrivando per sostituirci. Cioè, vabbè, però è
No, ma sono d'accordo con te, ti ripeto, per me
però che vuol dire, è oggettivamente giusto o sbagliato?
La convivenza, secondo me,
Fabio, abbi pazienza, c'è qualcuno che non la pensa così, c'è qualcuno che pensa una cosa che è contraria a quello che pensiamo io e te. Però che vogliamo fare? Vogliamo dire che è oggettivamente giusto quello che diciamo noi? Sì, possiamo farlo, però poi così facendo...
Non sempre soggettivo.
Sì. Beh, penso proprio di sì, insomma, da questo punto di vista. Sentiamo Bruno, vai Bruno. Non ho capito un'anzi.
Bello.
No, aspetta, dai, ripartiamo. Voglio capire questo messaggio, vai. Bene, cosa ha detto? Cosa ha detto questo signore? Io mi sono fatto un'idea.
Io ho capito solo bucatini di nonna.
Bravo. Se ti mangi i bucatini di tua nonna e invece sono fatti poi con l'evoluzione, non te lamenta se poi mangi una merda.
Loggia nera.
Messaggio, secondo i bucatini di nonna.
Domani ripartiremo.
Allora, Bruno, dici quanto siamo andati vicini all'interpretazione di quello che hai detto, caro Bruno. E a proposito di questo, c'è la notizia che vi ho mandato adesso di Alessandro Giuli. Che fratello il nostro Giampiero Giuli, nonché ministro della cultura, neo ministro della cultura, che è stato intercettato fuori da un evento di Fratelli d'Italia a Brugol nel Siracusano, e gli hanno detto: perché lei è diventato di destra? E torniamo proprio a bomba sul discorso, diciamo così, che stavamo facendo poc'anzi, no? Cioè, qual è il motivo per cui uno come Alessandro Giuli è diventato di destra? Perché sono diventato di destra? È stato naturale, era nel pedigree. Sono nato in una famiglia con due affluenti, materno di nonno monarchico e paterno che ha fatto la marcia su Roma e ha portato la famiglia a Salò. Cioè, quindi io sono diventato di destra. Che però mi verrebbe da rispondere, non è che tutti quelli che ci hanno avuto il nonno di Salò sono diventati di destra.
A volte si dice che per andare contro
anche
la propria famiglia si fa il contrario.
Anche. Lui dice: io sono di una a proposito del messaggio di Fabio, no? Sono di una destra senza parocchi ideologici, che poi non capisco che cazzo vuol dire senza parocchi ideologici. Cioè, il fatto di essere di destra, ma scusa, se tu sei di destra già sulla base di quello hai abbracciato un'ideologia, no? Quindi come fai a essere senza parocchi ideologici? Una destra moderata. Ma insomma, Fratelli d'Italia, non lo so. Perché per la destra, ha aggiunto il neo ministro, la cultura è sempre stata strategica e importante. Questo
sì, proprio rinomato.
Onestamente non mi pare di poter dire
questo.
Si
può mettere in discussione.
La metà del catalogo Adelphi è occupata da eccelsi intellettuali e studiosi che arrivano da destra. Chissà che ne pensa Adelphi, adesso
bisognerebbe sentirlo.
Vabbè. Comunque, ha toccato diversi temi, il frazionismo è un tratto distintivo della sinistra, l'imitazione di Crozza è ben fatta, mi fa sembrare più giovane. Su Roberto Saviano, chi vive sotto scorta avrà sempre indulgenza da parte mia, ma non è diritto di dire qualsiasi cosa su Roberto Saviano. Però pare che lui sia uno di quelli che, perché ci sono quelli che hanno aderito alle idee dei padri e dei nonni, e quelli che le hanno completamente rifiutate, quindi non è detto che poi funzioni.
L'evoluzione del pensiero, per quello dico, no? Poi a un certo punto, se tu dai gli strumenti al bambino per avere un senso critico, poi svilupperà il proprio senso critico.
Sì, sì, non è detto che quel, chiamiamolo, indottrinamento abbia funzionato.
Dobbiamo chiudere,
sì, lo so. Dobbiamo chiudere, no capitalismo, no collettivismo, né USA, né Putin è un pensiero condivisibile? No capitalismo, no collettivismo, né USA, cioè né Stati Uniti né Putin, è un pensiero condivisibile. Vai, 3899 106 600.
Sì, è un pensiero condivisibile. Che bello il bel tempo, e speriamo che non ci siano più guerre. Mi sembra di una retorica insopportabile.
Quindi non è condivisibile.
Ma, no, vuol dire tutto e niente. Ma che
Maurizio?
Niente,
quindi non è condivisibile. Martina,
a me m'ha confuso questo messaggio.
Quindi non è condivisibile questo tuo messaggio.
Avresti dovuto mandarlo alle 7.
Il messaggio,
amico,
non è condivisibile. Purtroppo non abbiamo, perché non l'abbiamo condiviso. Quindi. La bonifica dell'Agro Pontino. Giusto quello, perché dice trovatemi una cosa buona che hanno fatto.
Oddio, anche là.
La destra si parla.
Cioè, c'è un problema a vivere in quelle zone, ve lo posso garantire io. Quindi non lo so.
Domani partiremo da qui, dalla bonifica dell'Agro Pontino.
Quindi ha fatto anche cose buone. Partiremo da qui.
La destra in generale parlavamo. La destra.
Io pensavo la destra moderna.
Va benissimo. Allora, appuntamento domani alle 6 col The Rock Show. Adesso con voi Gagarin, Marco e Tatiana, e noi ci risentiamo domani mattina alle 6 per l'appunto. Ciao!
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.